Dunque, ultima lezione, un saggio e mezzo, un saggio e un quarto. Avete avuto modo di dare un'occhiata a quello che avevamo, che abbiamo già fatto, leggere i testi?
No, leggendo sinceramente non ho letto il secondo saggio, quindi magari trovo anche lì. Quando parla...
Questo è il primo, è quello sul cyborg?
Ah, il terzo, il primo del quarto.
Ah, ok, quello che stiamo vedendo adesso.
Riguardo i residui.
Sì.
Ho una frase che ho scritto, istinti ed emozioni sono residui.
Mm-hmm.
E non, mi sembra aver capito che invece i residui fosse la cosa razionale, la parte razionale.
No?
Irrazionale.
I residui sono, come abbiamo detto, il termine che usa Vilfredo Pareto per spiegare le azioni non logiche.
Quello del, cioè quello che contiene contraddistingue l'animale esco, non dell'uomo.
Sì, diciamo che può essere detto così, insomma, tutto ciò che non è razionale e che quindi appunto che dovrebbe teoricamente scomparire se il processo evolutivo funzionasse come ha detto Cartesio e come ha detto, come pensano appunto i positivisti e molti altri che debba succedere. Allora, se questo accadesse, i residui sarebbero appunto ciò che resta.
E quindi dice che si contrappone a Cartesio, no? Chi era quell'autore che aveva scritto l'errore di Cartesio?
Ah, Damasio, non questo. Questo è Goldman che parla anche di Damasio estensivamente, ma il Damasio sulla base dell'evidenza empirica, come abbiamo detto, ovvero sia sul fatto che i suoi pazienti di fatto sono quello che vorrebbe Cartesio, perché non avendo più disponibilità del cervello, del sistema limbico, hanno di fatto solamente la neocorteccia, dice allora se questi dovessimo essere noi quando ci evolviamo lasciamo perdere perché non è una buona idea. E di conseguenza quindi appunto i residui sono ciò che spinge ad agire in modo non razionale fondamentalmente, la radice dell'azione non logica secondo Cartesio. Il che, come vi dicevo, conferma e conforta il fatto che noi continuiamo ad avere questa aspettativa generalizzata in quanto membri della cultura occidentale che l'essere umano sia fondamentalmente razionale e che tutto ciò che non è razionale dell'essere umano non è umano e quindi va in qualche misura rimosso, bisogna affrancarsi dalla istintualità, dall'emozionalità e via discorrendo. Ora, come vedete invece, questo non so se l'avamo già letta, ma la rileggiamo perché mi sembra importante. Daniel Goldman è quello che ha formulato l'idea di intelligenza emotiva, che oggi va fortissimo anche in campo aziendale, anche in campo lavorativo, perché ci si è cominciati a render conto, nonostante tutto, anche perché sbattendoci il grugno, dai e dai, uno poi le cose le capisce, che anche sul lavoro pretendere che la dimensione emotiva, la dimensione non razionale, venga espunta radicalmente dai comportamenti dei soggetti, è anche dannoso da un punto di vista economico, al di là del fatto che non è possibile, prima di tutto, e comunque porta a una serie di disturbi e di scompensi nel lavoratore. Perché è... ma lo vediamo dopo. Quindi, ad ogni modo, Goldman si occupa di una rassegna di una notevolissima serie di studi specialistici americani e comunque internazionali e facendo il sunto di quello che tutti questi, che sono psicologi, neurofisiatri, neurologi, eccetera, eccetera, mettono a fuoco, afferma questa cosa, ovvero sia una concezione della natura che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. Quello che vi invito a notare è il condizionale, che è comico, no, sembra come a dire se qualcuno avesse mai pensato sta cosa avrebbe sbagliato, noi sono 300 anni che la pensiamo, è lì il divertente, capito? La stessa denominazione della nostra specie, Homo sapiens, e qui credo di avervi detto che noi non solo siamo Homo sapiens, ma siamo sapiens sapiens, per mettere le cose in chiaro, la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Come tutti sappiamo per esperienza personale, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale e spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. Quindi, in modo più garbato, diciamo, Goldman fa una sintesi, dove raccoglie ovviamente anche il contributo di Damasio, che ha già esaminato nel frattempo, e ci fa presente questa cosa, ovvero sia che immaginare che l'uomo sia assolutamente e solamente razionale è negativo, è, diciamo, deplorevolmente limitato. Adottiamo questo giro di parole che è estremamente eufemistico e carino. Per cui dobbiamo cominciare a ragionare invece in un altro modo, che il termine intelligenza emotiva designa in modo piuttosto brillante, nel senso che da un certo punto di vista, se dobbiamo adottare la visione che è stata trionfante fino ad ora, intelligenza emotiva è un ossimoro. E mi chiedo, e vi chiedo, che vuol dire ossimoro?
Quando vengono accostate due parole che hanno, diciamo, significato opposto, una figura retorica.
Ok, perfetto. Quindi intelligenza ed emotivo non sono conciliabili nell'ottica corrente. Se sei intelligente, non sei emotivo. Quindi, come vedete, già la proposta... che suona bene, però di suo crea delle difficoltà teoriche, laddove non si ragioni ovviamente in una chiave et. Cioè, diventa l'ossimoro ha senso nel momento in cui io ragiono in una chiave out. Se ragiono in una chiave et, non c'è più motivo per cui due termini non debbano convivere, per quanto ciò sia complicato, per quanto ciò sia contraddittorio o apparentemente contraddittorio. Perciò, però, che succede? Che nel momento in cui io predico dell'intelligenza un aggettivo che non è normalmente ad essa accoppiato, apro uno spiraglio teorico per comprendere qualcosa di più, ovvero sia posso cominciare a ragionare su una eventuale complessità del concetto di intelligenza, ovvero sia cominciare a pensare che forse l'intelligenza non è semplicemente quella che ho pensato fino ad oggi, ce ne potrebbero essere altre modalità ed altre forme, e di questo si occupa nello specifico Howard Gardner, che è uno dei teorici più richiamati attualmente. Queste sono sette intelligenze di base, adesso siamo arrivati a 14, perché quando scopriamo una cosa poi, come abbiamo visto, limitarci è un po' più complicato, per cui piano piano credo che arriveremo a 21, 28, insomma, andremo via su tutte le intelligenze più sfumate del mondo, ma diciamo che il merito della questione ci interessa relativamente quanto invece ci interessa il fatto che, come vedete, il campo della potenzialità umana da questo punto di vista si rivela estremamente più ampio. Che ci dice Gardner? Ci dice appunto che l'intelligenza non è semplicemente quella che abbiamo visto fino ad oggi ed è la logico-matematica, se vi ricordate quello che vi dicevo sul QI, se andate a pensare, a vedere quali sono le categorie sulle quali si forma il QI, sono categorie logiche, categorie mnemoniche, categorie matematiche e tutta una serie di investigazioni su questo specifico versante, ma sono intelligenze anche la linguistica, la spaziale, la corporea, l'interpersonale e l'intrapersonale, che sono molto ben distinte, e la musicale, ovvero sia che si può essere intelligenti in tutti questi modi qui. Laddove oggi, se per caso tu sei intelligente in uno degli altri sei, non conti. Noi valutiamo, riteniamo intelligente solamente chi è intelligente nel campo della logica matematica. E questo è francamente molto seccante e anche molto problematico, perché abbiamo visto che la logica matematica è un campo freddo, è un campo razionale, per carità molto astratto, che ha dei pregi, perché per costruire i ponti fa molto comodo, però non è detto che debba necessariamente essere il criterio di base sul quale costruire e organizzare la nostra esistenza e i nostri criteri di valutazione. Di fatto, invece, è quello che noi facciamo, e questo è molto, molto stolto per molti versi, perché credo di avervelo già detto, ma nel dubbio ve lo ripeto. No, aspetti che stavo aspettando la mia collega, l'avevo lasciata accostata apposta. Che il QI, che è questo strumento per valutare l'intelligenza, noi abbiamo detto intelligenza, naturalmente come vedete il termine è estremamente colonialistico per molti versi, quindi noi diciamo quoziente intellettivo, non diciamo quoziente intelligenza logico-matematica, diciamo quoziente intellettivo. Il QI non è uno strumento predittivo del successo e delle realizzazioni di chi lo misura, nel senso che non c'è nessuna correlazione osservabile statistica tra alti punteggi di QI in bambini ed eventuale successo lavorativo o comunque di vita del bambino stesso quando cresce. Cioè tu non puoi dire che se un bambino oggi già 140, che se non vado errato comincia a essere un numero abbastanza serio di QI, sarà un grande qualcosa da grande, ok? Anzi, di solito è il viceversa. Quindi ci si chiede, no? Perché diavolo venga ancora utilizzata questo strumento? Tra l'altro il QI è ancora oggi uno dei sistemi di reclutamento, degli strumenti di reclutamento e di valutazione del personale più diffusi, quando evidenze scientifiche, ripeto, non è che si è inventato un poeta, queste sono tutta una serie di calcoli che hanno fatto demografi, scienziati assortiti, dimostra che non c'è il grado di predittività del QI fa ridere. Okay. Mentre ci sarebbe un altro strumento che si chiama PONS, che è il profilo di competenza non verbale, che consiste in, lo trovate anche online volendolo fare, è una videocassetta con una signora che fa tutta una serie di espressioni senza parole, e la questione è quante riesce a riconoscerne, cioè vedendo l'espressione riesce a capire di che emozione si sta parlando. Maggiore è la tua competenza nel PONS, maggiore è il tuo successo nella vita, con un grado di predittività all'incirca del 90%, che non è poco. Quindi vedete quanto i pregiudizi, come dire, i pregiudizi conoscitivi incidano poi sull'operatività. È ovvio che da un punto di vista anche economico è molto più utile quella misurazione che non il QI. Però quella misurazione va a misurare cose che sono disprezzate nella nostra cultura, per cui di fatto non la usiamo, pur sapendo che funziona, avendo l'evidenza, come dire, empirica, l'evidenza scientifica, l'evidenza statistica del suo funzionamento. Noi non riusciamo a capire che di fatto cosa ci dice questo, che l'intelligenza interpersonale è molto più importante dell'intelligenza logico-matematica. Ed è quello che hanno constatato tutti i vari filosofi dell'organizzazione contemporanei, che si sono resi conto che per costruire un team lavorativo che funzioni, i geni logico-matematici sono un problema. Se tu metti un genio logico-matematico in un team, lo ammazzi, perché il genio logico-matematico è presuntuoso, è incapace di connettersi con gli altri, non accetta critiche, non dà feedback, non fa niente, diventa una presenza ingombrante che non fa funzionare il gruppo. Allora, oggi come oggi, nelle valutazioni, nelle ricerche di, come dire, quelli che fanno gli headhunters, quelli che cercano i cacciatori di teste, cercano più gente che sia competente da un punto di vista relazionale e magari un po' più debole da un punto di vista di preparazione specialistica, che non il viceversa. Perché lo specialista estremo, come abbiamo visto anche per altri versi, è dannoso. Cioè lo specialista estremo è una figura che deve lavorare da sola. Quindi rientra, come abbiamo detto, nella logica moderna del soggetto autonomo, del soggetto che non dice niente a nessuno, non chiede niente a nessuno e fa tutto da solo. Siccome oggi ci siamo accorti, dopo tanto tempo, che invece si lavora meglio in un gruppo, perché il gruppo rappresenta un moltiplicatore di capacità e nel gruppo nascono spesso e volentieri delle idee, degli spunti, delle soluzioni che da soli non si è in grado di trovare, allora a quel punto nel trade-off conviene avere un gruppo che funziona piuttosto che un genio. Perché il genio non è detto che sia poi in grado di darci quello che ci aspettiamo, anche da un punto di vista economico. Quindi, al di là, come si diceva, del fatto che questo discorso spiega molto meglio l'unicità individuale, il discorso del talento personale, quello che abbiamo visto, la vocazione, tutte queste cose, hanno molto più senso se comprese in questo tipo di discorso che non semplicemente come fenomeni astratti, strani, incomprensibili e l'intelligenza. L'intelligenza è una particolare capacità, una particolare abilità, un particolare intuito e fiuto in certi ambienti, in certi ambiti. Voi probabilmente, non so se vi è capitato, ma l'intelligenza linguistica si vede quasi a pelle. Io ho degli amici che vanno in un posto, dopo 10 giorni parlano passabilmente la lingua, senza poterla leggere in modo complesso, ma si fanno capire, hanno l'orecchio per l'accento, tutta una serie di cose. C'è gente che studia una lingua per 20 anni e non riesce a parlarla in modo decente. Allora dice che sei stupido. No, non è questione di stupidità, è mancanza di quel tipo di intelligenza lì, perché l'intelligenza linguistica è diversa. No, io avevo un amico in classe, un collega di un compagno di scuola, perché eravamo piccoli ai tempi, che era un genio della matematica, in effetti era veramente avanti a tutti allo scientifico, e l'inglese non c'era verso di farglielo entrare in testa. Lo studiava pomeriggi, sere, ore, proprio veramente, poi tra l'altro era un tipo che ci si metteva, non è che ci fossero dubbi, ma proprio non c'era verso. E quindi lì è evidente che ci sono, no, delle distribuzioni da questo punto di vista. Chi di voi ha visto Billy Elliot, non so se vi ricordo, se vi è capitato, ecco, lì era un evidente caso di intelligenza spaziale e cinestesica, no? Allora perché un ballerino deve essere stimato meno di un ingegnere? Questo è il punto. Perché un poliglotta deve essere stimato meno di un astrofisico? Perché qualcuno che è in grado di parlare con gli altri, di provare empatia e di gestire un gruppo deve essere stimato meno di quello che è in grado di fare dei calcoli astrusi ed esoterici? Il grande problema è qui, nel senso che questo è un primo passo per riequilibrare in un certo senso quelli che sono una serie di distorsioni del nostro sistema sia educativo che valutativo che lavorativo, ma è un passo che deve essere seguito da altri passi, nel senso che prendere atto della questione ma non correggerla su un piano sociale è irrilevante. Cioè, se io continuo a stimare e a premiare solamente i portatori dell'intelligenza logico-matematica, non succede, non cambia nulla. Questo è lo schema, se ci fate caso, sul quale si sono tentate di fare le varie riforme scolastiche anche in Italia, no? Infatti è stata inserita la danza, tutta una serie, ma semplicemente inserirle senza poi creare un discorso culturale che le presenti come altre forme di intelligenza. No? Che succede? Che tu hai un figlio che è uno splendido ballerino e dici, sì, ho capito, ma tanto tu non mangi e vai a fare ingegneria. Questo accade. Ed è la pressione devastante da questo punto di vista sulle capacità personali, perché non si capisce perché qualcuno che è geniale in una di queste, Mozart, tanto per dirne una, evidentemente era geniale da un punto di vista musicale, no? Tanto che a 7 anni era in grado di riscrivere una messa sana a orecchio, l'ha sentita una volta e si è messo lì e si è riscritta tutta. Capite che non è che capiti proprio tutti i giorni. Allora, perché deve essere diverso da Einstein? Questo è il punto. Eppure per noi Einstein è una cosa, Mozart era matto scatenato e faceva bella musica, ma insomma chi se ne frega. Il problema è tutto lì. Cioè, finché noi non riusciamo a integrare questi criteri all'interno di criteri valutativi, all'interno di criteri distributivi del prestigio, all'interno di tutta una serie di logiche che nella società creano o distruggono la statura individuale, dal senso di status proprio, se non connettiamo questo discorso allo status, il discorso rimane bello chiuso nell'ambito della psicologia, no? Loro lo sanno, ma ciò non ha conseguenze. E questo è uno dei grossi problemi della nostra cultura. Nel senso che la nostra cultura, come credo di avervi detto, si costruisce per compartimenti stagni. La specializzazione alla quale siamo sottoposti, che è quella che vi vengo criticando da 8 lezioni a questo punto, fa sì che le scoperte in un campo non abbiano ricadute sugli altri, che spesso e volentieri quelli che potrebbero essere direttamente coinvolti da questi discorsi non li sentano mai, perché chi vuoi che studi un manuale di psicologia se fa un altro lavoro, o viceversa, no? Questo è il punto. Noi siamo talmente abituati a questo, mi diceva una mia collega ieri a Scienze Motorie, che a un certo punto si era messa a discutere del mio libro di testo con i suoi allievi, i quali l'hanno guardata e gli hanno detto, lei che ne sa? E lei ha detto, perché non posso leggere un libro che non sia un libro di nuoto? I vostri colleghi, secondo loro, lei non poteva far altro che leggere nuoto, perché è specialista di nuoto. Quindi, come vedete, sono criteri di letto di Proguste che operano in modo assolutamente spontaneo. Non è che ci pensi solo, perché se ci pensi poi magari ti rendi conto che uno potrebbe avere anche degli altri interessi, al di là di quello specifico per il quale lavori. Ma la tua prima reazione è lei che c'entra. Quello è il libro di sociologia, lei fa una disciplina natatoria, sono due cose che, no? Però nel libro di sociologia potrebbe esserci qualcosa di utile per chi fa questo discorso. Esattamente come il motivo per cui sono qui, in un corso di fisioterapia può darsi che la sociologia vi dia degli spunti che sono utili. Perché il mondo è complesso, l'uomo è complesso, il corpo è complesso. Affrontarlo con una sola ottica lascia il tempo che trova, spesso e volentieri. O perlomeno impedisce di poter fruire di tutta una serie di altri ragionamenti e di altri strumenti teorici che potrebbero integrare con successo il nostro modo di lavorare e il nostro modo di pensare. Quindi le basi teoriche, come vi dicevo, di questo discorso sono, al di là dell'opportunità filosofica che era in gioco da 300 anni, di una visione più complessa dell'essere umano. Ci sono fondamenti fisiologici, ci sono fondamenti psicologici, ci sono evidenze di ogni genere che vanno in questa direzione. Vi faccio presente che è interessante accentuare l'importanza dell'intelligenza intrapersonale, che non è quella che ci mette in contatto con gli altri, non è quella che ci permette l'empatia e quindi la condivisione di emozioni e un rapporto primario, oserei dire, perché su questo potremmo, se ci fate caso, rivedere anche il discorso dei rapporti primari e secondari, no? Un rapporto primario potrebbe essere un rapporto empatico, un rapporto nel quale si attua una comunicazione non semplicemente razionale. Non è detto che questo non sia uno dei prossimi step di revisione del nostro modo di pensare anche sociologico. Finora abbiamo utilizzato una serie di immagini che più o meno si avvicinavano a questo discorso, ma ora avremmo il modo per trasferire il portato di Gardner nel discorso sociologico. Allora, il rapporto primario è un rapporto che ha un'altra struttura, un altro spessore, perché gioca sui registri delle emozioni, dell'empatia, del riconoscimento più profondo. Ad ogni modo, ripeto, non è questo il punto. L'intrapersonale è la capacità di autoascolto, è la capacità di riconoscere in sé le emozioni che vengono provate, gli stati d'animo, spesso e volentieri le cause scatenanti di certi fenomeni e di certi stati d'animo, e quindi di essere competenti in questo campo, che è un campo molto particolare, che la nostra cultura in particolare tratta male. La cultura europea, la cultura occidentale, con l'intrapersonale non c'ha quasi nulla a che vedere. Noi spesso e volentieri non pensiamo a quello che facciamo, agiamo in modo meccanico, agiamo in modo tradizionale, come abbiamo detto, agiamo su tutta una serie di registri che non hanno nulla a che fare con la comprensione effettiva di ciò che ci spinge. Perché? Perché la comprensione effettiva di ciò che ci spinge ci metterebbe evidentemente in contatto con tutte quelle dimensioni interiori che la nostra visione cartesiana ha condannato finora. Cioè vorrebbe dire prendere atto del fatto che ci muovono le emozioni, che ci muovono gli istinti, che ci sono delle condizioni e dei momenti in cui agiamo in modo assolutamente non razionale, e noi dovremmo imparare a accettarlo questo come normale, laddove fino ad oggi lo abbiamo visto come un difetto, come una carenza, una malattia spesso e volentieri, no? Questo è il punto. Perciò, come vedete, questo discorso ci mette dritti davanti a tutta una serie di responsabilità che avremmo nei nostri stessi confronti, perché, vi ripeto, costringerci, applicare lo schema dello letto di Procust a noi stessi per essere coerenti con un modello che è un modello che viene smentito ormai in modo piuttosto radicale e significativo da quasi tutte le discipline che lo prendono in considerazione, è una tortura che non si capisce perché ci si debba infliggere, fondamentalmente. Ok? Quindi lo strumento delle intelligenze multiple di Gardner ci permette di affrontare, di riconoscere e trattare questo discorso della complessità interiore, della complessità relazionale del mondo, con un ulteriore set di strumenti piuttosto interessanti e pertinenti soprattutto. Io credo che di questo dovremmo aver già parlato, vado errato. Comunicazione verbale non abbiamo detto nulla? Infatti mi sembrava di ricordare. Vediamo un po' che altro c'è. Okay. Allora, riprendiamo un po' l'argomento insieme a tutta un'altra serie di cose che sono state dette nelle lezioni, di generale. Se è vero, come abbiamo in qualche misura dimostrato finora, che il nostro modo di entrare in relazione con il resto del mondo, con gli altri, è un modo che si articola non semplicemente su una funzione razionale, ma fa uso di tutta una serie di altri modi di comunicare, di altri strumenti e di altre strategie, allora è opportuno cominciare a rendersi conto di queste strategie, nel senso che, che noi lo si sappia o meno, noi queste strategie le applichiamo costantemente. Una di queste è uno, credo, dei portati più importanti della nostra animalità, se la vogliamo chiamare così, perché ci dice che al nostro intorno noi articoliamo lo spazio in un modo affatto quantitativo. Okay? nel senso che noi riconosciamo a pelle, spesso senza pensarci, spesso senza esserne consapevoli, delle fasce di pertinenza intorno a noi. Ovvero sia, come vedete dall'immagine, abbiamo una zona intima, che varia fra un mezzo metro e un metro a seconda delle culture, come abbiamo detto, nella quale accettiamo solamente persone con cui intratteniamo un certo tipo di rapporti, di nuovo rapporti primari in linea di massima, rapporti qualitativi. Okay? Poi dal metro al metro e dal metro ai tre metri, anche qui variabile, abbiamo una zona personale, ovvero sia quella dove accogliamo senza problemi persone con le quali non abbiamo i rapporti intimi di cui parlavamo prima, ma che comunque conosciamo, che quindi sono amici, conoscenti, colleghi, insomma tutta una serie di categorie che distinguono dal perfetto sconosciuto. Dopodiché, oltre i tre metri, c'è la zona sociale, la zona quella pubblica dove può esserci chiunque, dove non abbiamo in fin dei conti nessun diritto di intervenire in un certo senso. Quindi capite che semplicemente questo discorso permette di gestire i propri rapporti e crea tendenzialmente una serie di difficoltà. Perché? Perché, come abbiamo detto, questi valori che vengono assegnati nel grafico sono valori orientativi e pertinenti a una cultura, la cultura americana, ma per noi variano. In Italia noi andiamo da 0,4 più o meno che al sud, Napoli, in Calabria e compagnia cantante, a circa un metro a Milano. Il che vuol dire che un milanese e un napoletano che interagiscono già hanno un buon fondamento per avere dei problemi, per avere attriti, perché senza far nulla di antipatico né di esplicito, già il loro porsi è un problema, perché il napoletano si avvicina al milanese quanto lui ritiene di poter fare, quindi mezzo metro, e già sta mezzo metro sbagliato nella sua fascia, senza che nessuno ne sappia nulla. E questo non è che viene percepito in modo chiaro dall'uno o dall'altro, ma viene percepito come un sopruso, come una condizione di, come dire, di attrito latente, che chiaramente non è un buon inizio per poi intraprendere rapporti. Se a questo aggiungete quella che è l'aptica, che è la scienza, questo termine purtroppo, come vedete, torna. L'aptica è l'apostrofo aptica, non è la scienza del studio della lap dance, bensì è il modo, diciamo, la grammatica con la quale comprendere i contatti fisici. Ovvero sia stringersi le mani, toccarsi, avvicinarsi, abbracciarsi, non toccarsi, non abbracciarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa è un registro di contatto centrale. Ma è un registro complesso, perché certe culture l'aptica non la contemplano. Gli scandinavi, per esempio, non si toccano. Credo di avervi detto che gli scandinavi arrivano quasi a 3 metri di spazio privato. Che vuol dire che se tu parli con uno scandinavo, allora volevo dirti perché. Figuratevi se in questo articolarsi degli spazi è contemplato qualcuno che viene lì e ti tocca. È una cosa che è permessa solamente ad alcuni. Laddove, appunto, nelle culture mediterranee il toccarsi è normale. Per poter avere un rapporto con qualcuno, anche secondario, anche formale, di solito ci si tocca, ci si mette le spalle addosso, ci si spinge, ci si avvicina troppo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, come vedete, semplicemente nell'articolarsi dello spazio e in uno dei canoni della decrittazione della comunicazione non verbale già si annidano potenziali cause di conflitto. Cause di conflitto che non vengono riconosciute come tali, perché moltissimi di noi non sanno di avere uno spazio all'intorno e non sanno che esiste un'aptica. Sanno solamente che c'è quello davanti che è terrone, perché oltretutto viene lì e li tocca, per cui torna tutto perfettamente e non è colpa di nessuno, paradossalmente, no? O meglio, è colpa di un sistema educativo che non ti dice delle cose centrali, perché di fatto io ritengo che questo tipo di competenze sono competenze che dovrebbero essere insegnate a scuola, non all'università. No, queste sono competenze che dovrebbero essere insegnate alle elementari, in modo che tu ci cresca e capisca. Arrivare adesso è già tardi, meglio tardi che mai, dice. Però insomma, francamente, nel momento in cui io dovessi cominciare a decidere cosa insegno ai ragazzini, sicuramente, come dice un testo di Edgar Morin che non v'ho adottato ma che vi consiglio comunque di leggere caldamente, che si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, io insegnerei altro. Insegnerei come penso, insegnerei come interagisco con l'altro, insegnerei cosa provo quando interagisco con l'altro. Tanto il resto, voglio dire, di fatto, che io voglia o meno, oggi è stato espropriato, è su internet. La vulgata corrente dice che è inutile sapere le cose, tanto stanno lì. Il problema, come vi dicevo, è che il fatto che stiano lì non significa che io le sappia usare. Quindi insegnare le cose lascia il tempo che trova, insegnare come usare le cose invece no. Il modo in cui penso, il modo in cui riduco, il modo in cui unisco, il modo in cui divido, tutte queste cose sono centrali per un sapere funzionante e nessuno ve le insegna mai. Questo è il punto della questione. Pare che tutto sia ovvio e non è ovvio per niente, come vedete, perché di ovvio in tutto quello che abbiamo visto fino adesso c'è semplicemente il fatto che non sappiamo un accidente. Ok? Quindi questo è, come dire, abbastanza interessante, ed è abbastanza interessante ulteriormente perché svela una certa malafede della nostra cultura, come vedremo. Ad ogni modo, comunicazione non verbale, CNV, uno degli argomenti che va per la maggiore in questo periodo, evidentemente, perché la crisi del sistema razionale è oramai conclamata, quindi non c'è manco più da discuterne per certi versi, e ci spiega appunto quali sono i vari registri con i quali si può interagire in questo modo. Tra l'altro vi faccio presente che di nuovo ricorre la strategia stigmatizzante definitoria di cui abbiamo già parlato, comunicazione non verbale. Qual è la comunicazione importante? La verbale, evidentemente. Ogni volta io nego qualcosa, quello che nego è ciò che valuto. Quindi qui sto dicendo, queste sono delle cose che come al solito sono residuali, tanto per cambiare, no? E vedremo che il ritorno del residuale qui è esattamente lo stesso di Pareto, per cui è molto comica la cosa. Ad ogni modo, come comunico in modo non razionale, non verbale? Usando la voce. Io la voce la uso non solo per dire cose, la uso per fare rumori, fare suoni, non dire, non fare nulla, no? O, come dire, urlando in modo disarticolato. Cioè, il modo espressivo dell'utilizzo della voce è un modo che prescinde volentieri dalle parole. Spesso e volentieri le parole non servono. Già hai detto tutto. Non serve che tu ulteriormente specifichi. Quindi, questo. Poi le azioni cinetiche, come abbiamo detto, gesti, no? Gestualità è fondamentale. E noi con la gestualità abbiamo, ringraziando Dio, un ottimo rapporto come cultura intera. La cultura italiana è una di quelle che perfino esagera, se vogliamo, per certi versi sulla gestualità, ma tutti avrete constatato, se vi ricordate il famoso esempio che dovremmo aver fatto sull'interazione con quelli che non parlano la nostra lingua, che riesce a risolvere spesso e volentieri con i gesti, perché i gesti sono un codice che casualmente poi viene compreso un po' da tutti, anche quelli che parlano altre cose. Per cui quello è importante. Ma non c'è soltanto la gestualità e il porsi nello spazio che ha evidentemente a che fare sia con lo spazio che con l'aptica, ma c'è anche la mimica, ovvero sia tutto il set espressivo, che non è semplicemente limitato alla parte maxillofacciale, ma è interamente riferito al corpo. Nel senso che tutto il corpo comunica, con l'atteggiamento, con l'orientamento di alcune sue parti. Forse non lo sapete, ma una delle parti meno controllate sono le parti distanti dalla testa. Tanto per quello che dicevamo che la verticalità qualifica, no? Allora, la testa è quella che teoricamente tu riesci a gestire al meglio, i piedi sono quelli che ti tradiscono. Quindi se tu vuoi sapere se uno ha piacere di stare con te, gli guardi i piedi, perché se lui ti sta parlando e sta coi piedi così, ti sta dicendo che lui vorrebbe andare via. Sì, sì, i piedi sono un rivelatore assoluto da questo punto di vista. C'è un problema di stazione lì, credo. Credo, non sono sicuro, ma immagino che debba essere quello. Però spesso e volentieri tutta una serie di posizioni, ecco, per esempio le gambe accavallate spesso e volentieri implicano un problema di comunicazione. Però questo Però ci sono delle perturbazioni culturali sulle quali bisogna un attimo però certo che se tu stai parlando con qualcuno e mentre parli quello accavalla le gambe non è un buon segno, perché è un segno di chiusura, laddove è un segno d'apertura, anche da un punto di vista sessuale, come chiaramente capirete, per cui la cosa è un po' complicata, è stare con le gambe aperte, come stare con la bocca aperta. Spesso e volentieri noi sfottiamo coloro che stanno con la bocca aperta, però la bocca aperta è il gesto dell'apertura, nel senso letterale del termine, siamo molto più concreti spesso e volentieri di quanto non sembri. Per cui che succede quando ti succede una cosa che ti stupefà? Resti così. E non è casuale, quello vuol dire che sei aperto a ricevere. Quindi la bocca aperta è un segno di disponibilità, è un segno di interesse, è un segno di capacità di stupirsi, che spesso e volentieri, come dire, va a finire poi nell'esagerato, ma insomma ad ogni modo va preso in considerazione. Quindi capite che tutto questo discorso della gestualità, il modo di alzare o abbassare le spalle, il modo di abbassare ovviamente le ciglia e le sopracciglia, insomma tutta una serie di cose hanno una loro significatività che, vi ripeto e vi ricordo, fa parte della cultura implicita, cioè noi le decodifichiamo anche se non ce ne rendiamo conto. Spesso e volentieri noi sappiamo perfettamente il tenore di una conversazione al di là di ciò che viene detto, ma non facciamo finta di non averlo capito. Tutte le varie problematiche che hanno a che fare, soprattutto nell'adolescenza, col ce provo o non ce provo. Quando cresci, lo sai se ci puoi provare. Non c'è bisogno di porti il problema. Quando sei piccolo non ci hai ancora capito niente, per cui non sai se quei segni sono di apertura, di chiusura, di contrarietà, di disponibilità, eccetera, eccetera. E ti arrovelli, evidentemente, no? Come il sapere se puoi fare una richiesta a qualcuno o meno. Man mano che cresci, affini le tue capacità di decodifica di questa comunicazione, sai perfettamente se è il caso o no di fare un certo tipo di proposta o richiesta a qualcuno. Spesso e volentieri, pur sapendolo, però, siccome ti farebbe comodo, che interviene, come dire, la famosa perturbazione razionale e ci provi lo stesso e pide portate in faccia che si sprecano, perché evidentemente tu lo sapevi da prima. Quindi essere in grado di ascoltare questo rimanda a quell'intelligenza di cui parlavamo prima, l'intelligenza intrapersonale, cioè essere in grado di capire non soltanto i propri moti interiori, ma essere in grado di apprezzarli per quello che sono, un'illusione, una certezza, perché spesso e volentieri noi su questo c'è una grossa difficoltà, che è il motivo per cui Cartesio e gli altri non apprezzavano questo discorso, che tra la percezione e il desiderio di ciò che dovrebbe accadere è difficile distinguere. Allora non capisci se quello che provi è perché vorresti che fosse così oppure perché effettivamente è così, e questo è un problema serio. Ma nel momento in cui cominci a essere bravo nell'intrapersonale, lo sai se hai ragione o no, se ti puoi fidare o non ti puoi fidare, se puoi se avrai, come dire, una ricezione positiva o meno, capito? Il problema è sapersi ascoltare, quindi questo rimanda evidentemente a quello che dicevamo. Poi le azioni prossemiche, abbiamo visto, quindi il spostarsi, lo spostarsi o meno nei confronti, no? Se io facessi lezione parlando alla signorina così, ecco, lei si sposta, perché sono entrato in una zona dove non dovrei essere, capite? E tu anzi consideri che l'altro è matto quando te parla troppo vicino, se tu parli con qualunque persona e quello ti comincia a venire vicino e ti comincia a... tu a un certo punto arretri, perché la dinamica è quella, no? Che è questa intrusione, chi te ce vuole qui, chi sei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che, insomma, lo facciamo molto più di quanto non lo capiamo. E poi in ultimo, le azioni esteriori, delle quali ci siamo estensivamente informati e dati conto finora, i modi di vestirsi, gli ornamenti del corpo nel modo più o meno incisivo, quindi dalla diciamo dall'oggettistica a tutte le varie pratiche invece che sono più impegnative nei suoi confronti, e la forma fisica. Quindi qui, come vedete, quasi tutto ciò che abbiamo detto può essere ricondotto a unità. Ma ecco quello che vi dicevo, il problema dell'ipocrisia. Questa è teoria della comunicazione, non è di nuovo né filosofia, né poesia, né critica. Questo è le percentuali di importanza relativa delle comunicazioni nella comunicazione. Cioè, se io voglio una comunicazione efficace, che è uno degli aggettivi che va per la maggiore perché l'efficacia ci piace tanto, allora cosa vedo? Che la verbale partecipa per l'8%. La non verbale per il 54%, mi pare, e l'altra per il resto. Di fatto, il 92% di una comunicazione effettiva ed efficace è non verbale, l'8% è verbale, eppure noi continuiamo a accentuare l'importanza della verbale, esattamente come i residui di Pareto ci dicono che l'8% delle azioni sono logiche e il 92% no. È esattamente la stessa... La paraverbale è quello che ha a che fare con la modulazione della voce, quindi le pause, i ritmi, i toni, il volume, tutto questo, che, capite, è abbastanza fondante. Voi pensate a uno che fa una conferenza in monotono o a uno che fa una conferenza parlando in modo, come dire, un attimo più sapiente, e vi rendete conto che la prima conferenza non va ricordata dopo i primi 5 minuti e l'altra invece va ricordata più o meno tutta, o comunque ve ne ricordate molta di più. Ed è uno dei motivi per i quali io faccio lezioni a braccio e non leggendo le slide, perché voglio dire, se devo fare entrare in testa qualcosa, lo devo fare usando tutto il repertorio, mentre se leggo il repertorio non ci riesco a usarlo in linea di massima. Dimmi. Non mi ricordo, il 92% non è verbale, questo dopo, che in effetti dovrò fare una tabellina un po' più prima, ma mi pare che sia 54 e 38 o qualcosa del genere, se non vado errato. Per cui capite che questa è la, come dire, base della comunicazione di marketing di cui abbiamo parlato estensivamente. È chiaro che alla luce di questo la comunicazione di marketing è piuttosto evidente, no? Il 92% è quello che pagaia sotto la cascata, l'8% è quello che ti dice fuma Marlboro, ma non serve, capite? Lascia il tempo che trova, cioè la comunicazione verbale in sé non è scarsissimamente efficace, quello è il punto. Se tu dici una parola, attento, così. Tu stai attento?
No.
No. Tu devi dire, attento! È quello. Che cazzo succede? Ecco, quello mi serve a me, capite? Perché altrimenti non funziona. E come, poi d'altronde si nota, no? Anche le parole che, come dire, cioè se tu dici a uno sei proprio uno stronzo, oppure dici sei proprio uno stronzo, è diverso. No? Quello si incazza per un verso, lo accetta con piacere dall'altra parte, cosa che a livello teorico. Ora, se voi ci fate caso, questo problema all'inizio della comunicazione virtuale è stato un problema serissimo, perché siccome quando si comunicava con l'email all'inizio o nelle chat all'inizio si trattava come se fosse lingua parlata, però nella chat mancava qualcosa, nel senso che tu ci scrivi sei proprio uno stronzo, che io che ne so che mi stai dicendo di preciso in sé. Infatti non a caso le icone sono venute esattamente da questo. Era l'unico modo, perché altrimenti, no, ancora adesso, cioè adesso devo dire, io spesso e volentieri, anche quando scrivo normale, ci metterei le icone, perché sono perfette per chiarire un punto, perché spesso e volentieri la punteggiatura normale purtroppo ormai si è persa, perché gli strumenti ci sarebbero. Anche il fatto che tu dica che la comunicazione scritta è interamente verbale è una stupidaggine, perché quello che non è verbale in quella comunicazione sarebbe la punteggiatura, il problema è che nessuno è capace di usarla. Per cui c'è qualcuno che distribuisce le virgole a casaccio, le virgolette non ne parliamo, i tre punti sono diventati 7, 8, 10 perché è meglio abbondare, e quindi non ci si capisce più un accidente, ma quelli sarebbero i modi per far capire se stai facendo una battuta, eccetera, no? C'è il punto esclamativo, ci sono i sospensivi, ci sono un sacco di strategie per riuscire a far capire il tono del discorso anche scrivendo normalmente. Ma noi purtroppo, come vi dicevo, da questo punto di vista le competenze le stiamo perdendo. Quello è il punto, cioè la percezione che ha chi corregge le tesi, tipo me purtroppo, è che secondo voi la punteggiatura sia un accessorio inutile. E non capisci com'è possibile, perché se tu invece adotti la strategia di, come dire, leggerti quello che stai scrivendo mentre lo scrivi, il ritmo è fondamentale. Cioè il fatto che tu stabilisca che uno prende fiato prima o dopo una parola cambia completamente il senso della frase. E quelli sono, cioè la partitura dello scritto sono i punti, la punteggiatura, la partitura dello scritto, per cui la virgola è una breve sosta per respirare, il punto e virgola è una sosta un po' più incisiva, il punto a capo è una sosta ancora più incisiva, e via discorrendo in questo senso. Le virgolette servono per sottolineare un utilizzo figurato di un termine e basta, non che le metti dappertutto. Poi ci sono anche i corsivi e i grassetti adesso, ma per carità non ne parliamo perché non li voglio manco prendere in considerazione. Però con un minimo di competenza di questo tu scrivi dei testi che funzionano, semplicemente. Ovviamente, siccome oggi ne capisce più nessuno, devi ricorrere appunto alle faccine, alle scritte, gli asterischi, gli impicci e gli imbrogli, perché comunichi che stai in quel momento arrossendo, quindi è un complimento che ti è piaciuto, eccetera, eccetera. Però, come vedete, è molto più rozzo per certi versi rispetto alla comunicazione precedente. È molto più rozzo, è molto più tagliato. Prima si poteva leggere tra le righe, oggi è un po' difficile leggere tra le righe, una volta che mi ci ha messo una faccia che ride grossa così, lo so che è una battuta, no? Laddove prima la comunicazione scritta era interessante, stimolante, perché potevi scrivere qualcosa e intendere altro, no? A buon intenditor poche parole, non è casuale, ripeto, la saggezza popolare le aveva capite tutte queste cose. Se voi andate a riprendere i vecchi proverbi e li comparate con quello che vi sto insegnando, trovate tutta una casistica che è perfettamente espressa. A buon intenditor poche parole, perché? Perché tanto quello che è buono, che è bravo, capisce a prescindere. Non servono le parole. Quello è il punto. Quindi, le parole, insomma, sono qualcosa di estremamente, come dire, sopravvalutato dalla nostra cultura, ma evidentemente è chiaro che questo avvenga perché le parole sono l'articolarsi del logos. Sono l'articolarsi della ragione discorsiva, sono in qualche misura l'essenza della razionalità per tanti versi, anche se, ringraziando Dio, le si può usare anche per scardinarla sta razionalità. Però non è così ovvio, non è così semplice, quelli che lo fanno normalmente portano lo stigma, perché di solito quelli che lo fanno sono i poeti, i comici, gente che da un punto di vista di prestigio è piuttosto scarsa, e soprattutto è scarsa per questo, perché va contro, anche lì, demolisce un luogo comune, no? Il fatto che la lingua sia affidabile, che la lingua sia univoca, che la lingua sia facilmente comprensibile e utilizzabile. Non è vero. Una competenza linguistica è una competenza che sarebbe fondamentale avere e spesso e volentieri non abbiamo. Tantissime volte in sede d'esame che mi dite non trovo le parole. Quello è un problema, ragazzi. All'università è un problema. Non è un alibi. Non so se mi spiego. Cioè, nelle competenze universitarie c'è anche il saper parlare, perché le cose vanno presentate, perché comunque dovrete interagire con qualcuno, perché non vi chiuderanno in un cubicolo dove non comunicate col mondo, per cui questo genere di discorsi è un discorso, è fondamentale che venga messo a fuoco. Qui vi ricordo, questo l'abbiamo appena detto, per cui non c'è problema, e la questione è finita. Tutto chiaro? Allora, ultima frazione, come si dice. Questo è il quarto saggio che avete nelle dispense ed ha a che fare col farmaco, che è, come dire, un argomento. Il quarto. Non so, l'ordine delle fotocopie non mi ricordo, però si chiama qualcosa. Ecco, all'interno delle persone si chiama il saggio, ed è del professor Raffaele Federici. Un testo molto interessante, anche piuttosto ampio, per cui vi invito a lavorarlo con una certa cura. Però diciamo che il fondamento teorico e una serie di passaggi focali ve li faccio adesso io. Allora, qui questa slide ce la possiamo tranquillamente risparmiare, come vedete, perché riparliamo un'altra volta di Cartesio, direi che questa dovrebbe essere assodato. È pure vero, però, come vedete, che la faccenda continua, nel senso che anche l'immaginario corrente spesso e volentieri rivela questa tendenza meccanicista abbastanza marcata. Ora, no, perché le prossime sarebbe carino che fossero un po' più visibili. Ok, questo mi sembra già un buon passo avanti, perfetto. Qui c'è qualcosa però in più rispetto a quello che abbiamo detto finora, nel senso che cominciano a esserci una serie di conseguenze per quanto riguarda il prevalere dell'approccio meccanicistico. Cioè, l'approccio meccanicistico, abbiamo detto, come interpreta il corpo come una macchina. Ci sono nel mio saggio, nel saggio di Raffaele, tutta una serie di rimandi, anche dotti se vogliamo, all'emergere della figura dell'uomo macchina, dell'uomo robot, perché dal Settecento di discorsi su questo argomento se ne sono fatti moltissimi, non soltanto da un punto di vista evidentemente narrativo, quindi il golem, quindi Frankenstein, quindi tutta una serie di cose, di piste della narrativa che sono abbastanza più o meno note, ma anche da un punto di vista filosofico, da un punto di vista scientifico, anche per molti versi, come vedete. Quindi, se non vado errato, la Lametrie è il primo che ci mette in contatto, che articola e argomenta il concetto dell'uomo-macchina, per prescindere in ultima analisi dalla necessità dell'anima. Quindi, come vedete, il movimento comincia a essere paradossalmente materialistico, anche se abbiamo visto che con la materia poi abbiamo dei pessimi rapporti, però di fatto è una strategia di affrancamento dalla tutela religiosa, della quale abbiamo già anche parlato. Detto questo, però, vediamo come il prevalere di questo approccio influenzi anche la medicina corrente, il modo nel quale noi ragioniamo, credo anche la vostra prassi professionale. Se il corpo è una macchina, la salute sta nel perfetto funzionamento e rapporto delle parti. Okay. Quindi, quando si cura il corpo, non lo si cura come una unità psicofisica, ma lo si cura come appunto ripristino di condizioni ottimali di ogni singolo componente fallato. E quindi, di nuovo, in questa linea di pensiero, la salute equivale alla massima capacità di prestazione. Come vedete, c'è una forte influenza di quella famosa azione razionale rispetto allo scopo di cui parlava Weber. L'azione razionale rispetto allo scopo è economica. Noi traduciamo questa tendenza alla massimizzazione nella pretesa che la salute voglia dire massima prestazione. Quindi il culto della performance, evidentemente, deriva anch'esso da questo approccio. Il che purtroppo porta con sé una serie di conseguenze abbastanza complicate, che mi fanno tornare in mente una cosa che avevo pensato di dirvi su un'osservazione della vostra collega. Quindi facciamo un attimo una brevissima parentesi. Il discorso del naturale, del normale, come vedete qui, è un discorso che ha una serie di ricadute complicate per quanto riguarda anche l'educazione, la relazionalità e tutto quanto. Perché? Perché mi diceva la vostra collega che ha letto recentemente sull'Internazionale un articolo che parla della necessità di insegnamento dell'empatia. Cosa che si sta facendo con una certa intensità, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, perché i paesi anglosassoni non brillano per capacità empatiche e capacità relazionali e stanno scontando amaramente questa mancanza, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della criminalità. Saprete che in Inghilterra c'è stato un periodo, e ancora oggi è abbastanza vero, che le baby gang facevano la parte del leone, ovvero sia gruppi di bambini di 10, 11, 12 anni che non avevano capito assolutamente nulla delle possibili conseguenze della gravità dei gesti messi in atto, per cui uccidevano per un non nulla, sfregiavano, rubavano, eccetera, eccetera, eccetera. Letture molto condivisibili per certi versi di questo fenomeno lo davano relativo appunto alle difficoltà relazionali ed empatiche, all'analfabetismo emozionale, nel senso che questi bambini nella gran parte non erano in grado di decrittare, decifrare le proprie emozioni, le emozioni degli altri, quindi non sapevano leggere ciò che avveniva nel loro prossimo e via discorrendo. Una delle ultime riforme in Inghilterra messe appunto da Blair, quando c'era, è stata appunto dell'insegnamento. Sono stati rivalutati radicalmente i ruoli dell'insegnante, cosa che noi aspetteremmo accada da un po'. Sono stati coinvolti professionisti delle più importanti e condivise sfere del sapere, quindi ci sono anchorman, sono andati a fare gli insegnanti, manager, dirigenti, tutta gente che ha deciso di, come dire, darsi una seconda possibilità, e il registro dell'insegnamento mirava e verteva esattamente sull'empatia, sull'emozionalità, sulle emozioni e sulle competenze di questo genere. Perché è così arduo per noi pensare la necessità di questo discorso? Perché noi attribuiamo queste competenze alla sfera animale, alla sfera istintuale, e quindi riteniamo che siano spontanee. Non crediamo che si debbano insegnare, crediamo che facciano parte del corredo normale di competenze di un essere umano animale. E questo è il grande problema, cioè loro godono o soffrono per certi versi di un tono di naturalità maggiore rispetto alle altre. Pensiamo, a parte, come vi ho detto, che già pensiamo di saper pensare, ed è un passo piuttosto lungo da fare, nel senso che pensare è qualcosa d'altro, però lì ammettiamo di poter imparare qualcosa. Invece ciò che ha a che fare con queste competenze, secondo noi, anche per quello che abbiamo detto della cultura implicita, se vi ricordate, ovvero sia del fatto che queste competenze di solito le si assimilano nei primi anni di vita, quando non c'è ricordo e non c'è coscienza, riteniamo che siano lì, facciano parte di una cassetta degli attrezzi innata per certi versi, e quindi nessuno pensa di doverle insegnare, semplicemente. Quindi, come vedete, non è tanto soltanto un problema di malafede, è anche un problema di costruzione del sapere sulla base di pregiudizi, stereotipi, idee più o meno corrette, in questo caso radicalmente errate, che cominciamo ad apprezzare oggi. Perché? Perché, come vi ho detto, il processo di socializzazione conosce delle grosse difficoltà. Tutto un sapere che veniva effettivamente trasmesso in modo automatico non lo è più. Quando il bambino nasce e cresce con la televisione, con i videogames, con le console e basta, le sue capacità relazionali sono evidentemente scarse, perché non si sa da chi dovrebbe averle imparate. Soprattutto quando effettivamente diamo un certo peso alla componente face to face, al condividere lo spazio, al condividere l'essere, l'esperienza dell'incontro. Se questa parte non c'è mai, non la impari. Non è che, ripeto, non è che te l'hanno data a prescindere. Tu prima sembrava che l'avessi automaticamente, perché la tua vita e la tua educazione erano tali da far sì che effettivamente quella componente venisse assimilata senza difficoltà. Siccome oggi invece difficoltà ci sono, una sana politica educativa dovrebbe prendere atto di questo e, come vi dicevo prima, riformulare le sue priorità integrando queste difficoltà del processo di socializzazione. Peraltro vi faccio presente che il discorso invece che va per la maggiore è un discorso che prescinde radicalmente da questo discorso, no? Tant'è vero che i nativi digitali sono quelli che hanno già praticamente innata questa volta una competenza nell'utilizzo dei mezzi tecnologici, nella capacità dei mezzi di interazione a distanza, nella capacità dei mezzi mediati, quindi, come dire, le nuove generazioni saranno probabilmente sempre meno competenti da questo punto di vista e nessuno ne sentirà la mancanza, o perlomeno nel discorso corrente penseremo di non sentire la mancanza, ma staremo tirando su una generazione un po', come dire, complessa, mettiamola così. Vabbè. Ad ogni modo, chiaro il discorso, quindi il pregiudizio su questo tipo di competenza è dovuto anche al fatto che, siccome sono pertinenti alla parte istintuale, secondo noi esistono a prescindere. Non c'è bisogno di insegnare a qualcuno a respirare, allo stesso modo non c'è bisogno di insegnargli a riconoscere le emozioni, perché fa tutto parte della stessa sfera di senso e quindi non si presume che debba essere oggetto di insegnamento. L'insegnamento serve per le parole, per le cose logiche, per la matematica e tutte queste cose qua. Non solo, ma abbiamo visto che la perturbazione meccanicistica di cui parlavamo prima viene ulteriormente interpretata, come vedete, nella categoria di normale patologico invece che fisiologico patologico, che non sono esattamente la stessa cosa. Fisiologico e patologico rinvia a una grammatica, a un criterio di comprensione essenzialmente fisico, essenzialmente tecnico per certi versi, laddove normale invece è un aggettivo che diventa normativo, è sociale. Quindi nel momento in cui io oppongo normale a patologico, trasformo lo stato di patologico non in qualcosa di oggettivo, in una malattia, in qualcosa di curabile, bensì in un tratto caratteriale. Cioè, se non sei normale sei malato. Il che non è esattamente il modo in cui invece queste cose andrebbero interpretate, perché, come vi ho detto, sappiamo che la normalità è una condizione del set di valori e del giudizio di un gruppo in un certo momento. Oggi normale è una cosa, domani normale sarà un'altra, quindi non ha nulla a che fare col tuo star bene o star male, no? Prendiamo per esempio l'approccio all'omosessualità, che è quello che questa cosa la descrive nel modo migliore. Quanti ancora oggi insistono che omosessuale è malato? Tutti quelli che hanno problemi ti dicono che l'omosessualità è una malattia che andrebbe curata. Perché? Per questo. Perché non è normale. La norma è che i rapporti siano intersesso. Chi non ha rapporti intersesso deve essere malato. Perché? Perché è un modo per togliere di mezzo il diverso, fondamentalmente, no? Il diverso è scomodo, l'abbiamo visto più volte. Uno che non fa quello che faccio io ma crea delle difficoltà perché io sono convinto di fare il giusto, quindi automaticamente se quello fa altro mi scompensa. Che modo migliore per risolvere la questione se non decidere che è un problema fisiologico e che quindi ci deve essere una cura? No, poverini, i matti. Pensate a tutta la strategia del trattamento della follia nel XX secolo, lobotomie, costrizioni, trattamenti farmacologici pesanti, di tutto di più, laddove spesso e volentieri sappiamo che la follia è un problema completamente diverso. Spesso e volentieri i folli, gli autistici sono alla base dell'avanzamento culturale. C'è una delle nuove correnti che dice che senza l'autismo saremmo ancora all'età della pietra, perché l'autismo spesso e volentieri è fonte di genialità, è fonte di superamento degli schemi, è fonte di infrazione e modifica delle norme, tutta questa serie di cose. Quando ti barrichi dietro il normale, la questione diventa complicata, perché ripeto, il normale è un concetto molto complicato. Noi lo usiamo come se fosse, no, la cosa più ovvia del mondo, ma non lo è per niente. No, pensate soltanto se vi è mai capitato di trovarvi in un contesto che per voi non è normale. Tutte le vostre categorie diventano strane. Andate in una cultura dove non siete stati abituati ad entrare, entrate in un gruppo che ha un modo di fare diverso dal vostro, che possa essere un circolo omosessuale, un circolo di, che ne so, cultori di un qualche tipo d'arte, di un qualche tipo di disciplina, di un qualche tipo di hobby, che ragionano secondo altri criteri che per loro sono ovvi, lo strano siete voi. È automatico. Quindi l'alternarsi normale e anormale, trasformato in questa chiave, diventa però un problema, perché il patologico mi permette cosa? Mi permette di pretendere di modificarti facendo il tuo bene. Te curo. Meglio di così? No. Te chiudo dentro una cosa, te rovino, te faccio delle operazioni, te faccio gli elettroshock, ma lo faccio per il tuo bene. Quindi che cavolo di problema c'è? Una meraviglia. Oh, ecco. Quindi, come vedete, la questione poi si articola ulteriormente, no? Quindi il momento in cui la norma diventa naturale, concetto che per noi è ancora più complicato perché di naturale, come abbiamo visto, ci abbiamo poco e niente, di fatto, Che succede? Che se becca la sanzione dell'ineluttabilità naturale, no? Beh, è così la natura, l'uomo è egoista, la base del discorso economico di oggi, no? Tutto quello che abbiamo detto sulle difficoltà dell'economicismo, le conseguenze dell'economicismo, tutto questo nasce da un'affermazione fatta tra il 6 e il 700 per cui l'uomo è naturalmente egoista, capite? Naturalmente egoista vuol dire che non è modificabile, perché la natura dell'uomo è come dire che dovrebbe avere, cioè c'ha due gambe ed è egoista, c'ha i polmoni, respira ed è egoista, che fai, cambi i polmoni, cambi le gambe? No, quindi ti tieni pure l'egoismo. È un modo, come vedete, per far assumere a delle teorie uno status completamente diverso, dei dogmi, dei dati di fatto, delle componenti, come dire, con le quali bisogna fare i conti per forza, non modificabili. Quindi capite che questo tipo di strategia è un tipo di strategia che fa, santifica di fatto lo status quo. Se una cosa è naturale, no, cioè, l'uomo è cacciatore, quante stronzate girano questo passo, ecco. Però sono tutte metafore che lavorano su questo tipo di ragionamento. Nel momento in cui però la salute, che è già diventata giudizio di valore, viene anche presa come naturale, che cosa succede? Diventa una metafora dell'ordine, quindi a quale tipo di concezione antropologica stiamo facendo riferimento in questo caso? Tutto questo discorrere di sano e malato, secondo voi, di quale delle concezioni antropologiche che abbiamo esaminato è figlio? Che cos'è una concezione antropologica? Facciamo un po' di ripasso.
Antropologica sull'uomo.
E quali abbiamo visto noi? Ne abbiamo viste due. Pessimismo e ottimismo antropologici. Cioè, avete la memoria in pesce rosso tutti quanti, ragazzi, eh? Sono 3 mesi, vedi, insomma, non mi pare. Allora, detto questo, questo è un approccio ottimista o pessimista?
Pessimista.
Radicalmente sì. Diciamo che la traduzione dell'approccio pessimista è in un linguaggio scientifico. Non sei cattivo, sei malato. E io posso curarti, perché io, non si sa per quale ragione, se vi ricordate, ho le chiavi della tua sanità. Quindi, come vedete, attraverso, ammantando... tutto ciò che c'è sotto la tematica della struttura che abbiamo già esaminato di una veste scientifica, rinforzo infinitamente l'approccio, perché non è più una mia opinione, è un dato di fatto, si fonda su elementi naturali, elementi immutabili, vengono trattati questi elementi con degli strumenti scientifici, e quindi che vuoi criticare? Tieni, il grande fratello è pronto, è questo, è servito, come si dice, ok? E quindi la cura diventa una forma di controllo. Voglio dire, avete presente il trattamento che stiamo facendo dei fumatori, degli obesi, dei pigri? E piano piano poi vedremo quali altre categorie vengono chiamate in causa, no? Tu per il tuo bene non puoi startene a mangiare le patatine sul divano, devi uscire e andare a correre in giro. È per il tuo bene o per il fatto che questa cosa ti ridisciplina un'altra volta rispetto a quello che abbiamo detto dello sport? È per il tuo bene o per risparmiare delle risorse che potrebbero andare, impiegate in modo diverso? Parliamone. Le pretese sono delle pretese che hanno dei fondamenti dubbi, perlomeno. Cioè, chi ti dà il diritto di decidere quello che è bene per me, laddove il benessere è unità psicofisica e non semplicemente parametri di valutazione dei miei polmoni, del mio grasso, delle mie palle e di quello che ho? No. Cioè, sono pretese che a noi sembrano ovvie, quella è la tragedia, quello che è problematico è che le prendiamo come se avessero un fondamento, non ce l'hanno un fondamento, ragazzi, o perlomeno hanno un fondamento teorico discutibile. Questo è il punto, tant'è vero che cosa fa l'astuzia sociale? Reagisce, allora fa male fumare, ci sono le fotografie dei tumori sulle sigarette, io ci metto un bel astuccio, una donna nuda e vattene a fanculo, te il tumore. Quindi io nella prassi lo capisco perfettamente che questo discorso non si applica. No? Come diceva mio amico, ma volevo fare che decido io come mi ammazzo o no? Ma se a me piace fumo, a me sfiato di fumo, poi morirò. Ah, ma intanto dobbiamo morire tutti. Perché? A tutti i torti? Parliamone, quello è il problema, capite? Se muore di qualsiasi cosa, no? Quindi ripeto, a parte che della morte ne abbiamo discusso estensivamente, per cui figuriamoci. Però capite che questo tipo di ragionamento è un ragionamento che verte su tutta una serie di assunti quantitativi discutibili. Allora tu devi per forza vivere il più possibile? Quindi che succede? Che poi quando stai morendo ti attacca un polmone artificiale, te nutro io, te irrigo, te lascio lì per anni. Perché? Vogliamo parlare? Perché? Che senso ha? Perché quella vita è importante? La vita è quello? Cioè la vita sono dei processi fisiologici? Semplicemente? Parliamone. no? Non sappiamo cos'è la vita, non sappiamo cos'è la morte, non ci abbiamo capito niente ancora. Di morte a livello scientifico abbiamo 17 definizioni diverse. E con tutto questo spesso e volentieri spiantiamo organi a gente ancora viva, per cui figuratevi come diavolo funziona la questione. Quindi tutte ste certezze adamantine per le quali questo fa male, quello fa bene, questo si fa, questo non si fa, da dove vengono? Da qui. Come vedete sono un portato di una serie di passaggi culturali, tutti quanti dubitabili, tutti quanti rivedibili, tutti quanti criticabili. Il problema qual è? Che nel momento in cui li travesti da natura e da scienza, la critica diventa complicata. Perché tu fai delle critiche morali e loro ti rispondono con un vocabolario scientifico. Pare, no, il famoso discorso fra gli antichi e i moderni. Noi siamo moderni, ragioniamo in modo scientifico, tu sei scemo e ancora vai avanti con la morale. Ma è ipocrisia allo stato puro, come posso dire. Oh, e qui. Ah, dunque, quello lì, che vedete sulla destra, è un'opera d'arte che vale decine di migliaia di dollari. Damien Hirst. Uno degli autori, degli artisti più discussi del momento, quello che ha fatto il famoso teschio incrostato di diamanti, forse ne avrete sentito parlare, ha fatto il bue tagliato a fette, ha fatto tante altre cose, molte bellissime, delle quali non si parla perché pure lì purtroppo l'informazione, ha fatto dei quadri con dei collage di ali di farfalla che sono di una bellezza assoluta, però di quelli non si parla mai, parliamo sempre della mucca fatta a fette, è un mondo strano. Ad ogni modo ha fatto anche questi che sono dei cosi, degli sportelli di quelli da bagno, avete presente, con le, di metallo, sui quali sono disposte in bell'ordine delle pasticche. Come vedete ben disposte, coloristicamente, da un punto di vista formale, quello che volete, queste sono opere d'arte che valgono un'ira di Dio, sono esposte al MoMA di New York e in altri luoghi, quindi il farmaco, come vedete, non è semplicemente la medicina. Questo è uno dei punti che dobbiamo cominciare a prendere in considerazione. Quello che vorrei che vi entraste in testa è che non c'è niente che è ovviamente qualcosa. Tutto può essere reinterpretato, tutto può essere modificato, tutto può essere accolto in certi modi. Qui abbiamo una lista dei modi, diciamo meno estrema, però Damien Hirst ci stava bene secondo me, e che ci dicono cosa? Che da un punto di vista quotidiano col farmaco noi oggi abbiamo dei rapporti estremamente contraddittoriali di nuovo. Da un certo punto di vista che cosa accade? Che uno dei tratti della cultura contemporanea, che è una sfiducia schizofrenica nella scienza, che questa c'è oggi, è uno dei tratti interessanti, da un punto di vista ci affidiamo ciecamente alla scienza, dall'altro non ci fidiamo dei medici e degli scienziati, chissà perché. Come dire, no? Quindi siamo, replichiamo da un punto di vista singolo tutto quello che è la dinamica nei confronti della scienza a livello culturale. È molto bella questa cosa. Però che cosa succede? Che sulla base anche delle cose che abbiamo detto prima, quindi del fatto che riteniamo che il sapere è già su internet e non serve più quello che lo interpreta, spesso e volentieri noi ci curiamo da soli. Ci curiamo perché ce l'hanno detto, ci curiamo perché una volta l'abbiamo fatta andata bene, ci curiamo perché abbiamo fatto una ricerca su internet e abbiamo scoperto che, eccetera, eccetera, eccetera. E questa, da un punto di vista quantitativo, sta diventando una fascia sempre più significativa. Quindi se parliamo del farmaco come prodotto, cosa che è, vi faccio presente, perché non dobbiamo in qualche modo demistificarla sta cosa, il farmaco come prodotto, oggi come oggi, ha dei canali di distribuzione che non sono quelli formalmente concepiti. Quindi non passa soltanto dal medico o dal farmacista. Il farmacista, tra l'altro, lo dobbiamo anche considerare perché di solito non ci rientra. Ma comunque. Poi, il farmaco. Spesso e volentieri non lo voglio. Non lo voglio perché? Uno, perché ho quella sfiducia di cui parlavo prima. Per cui non solo non mi fido dei medici, ma non mi fido manco dei ricercatori farmaceutici. Non mi fido delle grandi ditte, perché il farmaco è un prodotto. Quindi se io ho delle difficoltà con le multinazionali, ho delle difficoltà pure con i farmaci, perché quelle che fanno i farmaci sono multinazionali. E come vi ho detto più volte, non lo fanno perché sono buoni. Mettiamola da parte questa cosa, no? C'è tutto un dibattito, come tutti gli anni, sul perché non si fa un vaccino per l'influenza. Perché non si fa un vaccino per l'influenza? Perché è impossibile fare un vaccino per l'influenza? Può pure darsi, per carità, ma non è quello il motivo. Non si fa un vaccino per l'influenza perché non conviene. Perché dovresti spendere talmente tanti soldi per ricercarlo, che poi dopo lo dovresti vendere a delle cifre che nessuno si comprerebbe, perché l'influenza d'altronde passa. Anche se non te curi, è uguale, te stai due qualche giorno a letto, anzi al limite potrebbe essere pure una buona idea, per cui figuriamoci. Per cui o fai un vaccino dell'influenza che sia efficace e costi poco, oppure non lo fai per niente. Non lo fai per niente. Non è un motivo etico, è un motivo economico. Non c'è nessuna ragione di investire su una cosa del genere. Che tanto al momento in cui devi fare due conti, dici, sai che c'è, mi faccio il vaccino e spendo N o non me lo faccio, il rischio? Rischio. Semplice. Quindi quello è soltanto uno dei problemi. Poi, un problema quotidiano che non è necessariamente fondato sulla sfiducia. Semplicemente il fatto che ti scordi, il fatto che non c'è presente, il fatto che l'hai lasciato a casa, il fatto che stamattina avevi sonno, il fatto che calcolare mezz'ora prima dei pasti è complicato, spesso e volentieri non ci riesci. Insomma, di fatto, rispetto a ciò che ti viene prescritto, tu spesso e volentieri il farmaco lo pigli un po' come ti pare. No, con dei buchi, con dei salti, con delle interruzioni, troppo spesso, troppo poco. Insomma, diciamo che questa cosa va presa in considerazione se tu vuoi curare qualcuno. Se a te invece piace tanto il tuo letto di Procuste, per cui hai detto alla signora che lei deve prendere l'antibiotico ogni 8 ore e lei quindi automaticamente lo prende, il problema non si pone. Però il problema è che lei di fatto non lo prende automaticamente ogni 8 ore e tu devi avere un momento nella tua testa in cui forse realizzi che potrebbe darsi che devi studiare in qualche modo per ricordarglielo. Suggerirle degli stratagemmi, suggerirle degli accessori, ci sono quelle benedette scatolette con i timer per quelli che devono prendere tante medicine, no? Parliamone, magari uno non lo sa, quindi gli si potrebbe dire, insomma, aiutiamo ad affrontare una serie di difficoltà che sono inerenti alla prassi di vita. Abbiamo una vita sempre più frenetica, se io esco di casa di corsa e mi scordo le medicine, magari devo prenderne due e non lo posso prendere, non ho la ricetta con me, quindi non ne posso comprare un altro pacchetto. Tutta una serie di difficoltà quotidiane, ovvie, ma che dovrebbero essere integrate in un'idea di cura ad personam, in questo caso. Tra l'altro, nella resistenza all'uso del farmaco e nella mancata aderenza c'è un'altra cosa che dobbiamo sottolineare, ovvero sia il fatto che l'industria si sta accorgendo sempre di più che i farmaci non funzionano. Questo è il problema. O meglio, non funzionano come loro pretendono che funzionino, che non è la stessa cosa. Questo da cosa deriva? Evidentemente deriva dal modo nel quale si è concepito il farmaco. Se riprendiamo il meccanicismo di cui parlavamo prima, l'idea qual è? Che siccome io devo ripristinare il funzionamento di un elemento meccanico, trovato il tipo d'olio, il tipo d'additivo che fa comodo, io lo somministro e questo torna come nuovo. Come vedete però questo è un ragionare universalistico, che implica che tutte le parti reagiscano allo stesso modo, alla stessa sollecitazione. Vuol dire che il farmaco ragiona in una chiave universale, per cui c'è un sintomo, il sintomo deriva da questo tipo di problema e questo tipo di problema è curabile con un farmaco liscio. Il problema è che non funziona come ragionamento, perché di fatto noi sappiamo che siamo tutti diversi. Lo sappiamo per motivi intrinseci a questa scienza qui, lo sappiamo per il DNA, lo sappiamo per tutta una serie di ragioni che non abbiamo applicato fino in fondo. Ma se siamo tutti diversi, perché lo stesso farmaco dovrebbe funzionare allo stesso modo per tutti noi? E infatti non funziona. Quindi non è un problema di nuovo semplice logica, che comunque è di buon senso che avrebbero detto esattamente la stessa cosa, ma è un problema di dati. Lancet, il British Journal of Medicine, tutta una serie di riviste di grandissimo spessore per quanto riguarda questo tipo di universo, su cui possiamo discutere ma non vedo perché entrare addirittura in questo, cosa dicono? Che le odierne misurazioni affermano che il farmaco funziona per il 30% dei casi, che è un po' pochino rispetto al 100%. Il 70% residuo, tanto per rimanere con la cosa, che fa? Va da una efficacia minore, quindi meno efficace il farmaco, ha una assoluta mancanza d'efficacia, ha una potenzialità di catastrofe. Quindi, che succede? Che io per tutelarmi da un punto di vista giuridico, visto che io ti sto dando una cosa che potenzialmente potrebbe ucciderti, nel bugiardino scrivo tutto quello che te può succedere, anche se è successo una volta su 15 milioni, c'è uno che gli sono cascati tutti i peli del pube, sappilo. Quindi se ti cadono tutti i peli del pube è un problema tuo, io ti avevo avvisato, hai voluto rischiare. Quindi capite che è chiaro che il momento in cui io vado e mi compro una medicina e leggo il bugiardino, comincio a dire, ma sono proprio tanto malato che mi devo sottoporre al rischio di dislessia, attacchi di panico, visioni, allucinazioni, morte improvvisa? No, tutto sommato sto bene come sto, no, è anche ragionevole se ci pensate, cioè loro da questo punto di vista hanno una carenza comunicativa assoluta, cioè come puoi pretendere che tu mi dai un foglio fitto così nel quale c'è scritto tutto quello che può succedermi e io continuo a piallo? Devo essere disperato, altrimenti non lo prendo, è normale. Voi di chi? No, come dice Grillo, stavo sentendo uno degli interventi che ha fatto Servizio Pubblico, cioè, se sei disperato vi fucile spari, è normale, è brutto dirlo, ma è normale. È pensabile che quando non c'è più niente da fare e sei incazzato col mondo spari. Succede spesso negli Stati Uniti, non so se avete notato. Per cui No? Allora, sto criterio di normale, come dicevamo prima, rivediamolo un attimo. È normale che mi pia una cosa anche se c'è scritto con tutte le teschie e le tibie? O è normale che evito? È normale che evito. Questo è normale. Quindi il medico è colui che gestisce tutta questa situazione. Sarebbe il caso che ci facesse caso a quello che sta facendo. No? Il medico no. Prescrive. Scrive in modo incomprensibile pure da un punto di vista grammatico, proprio di calligrafia, che voglio dire, siamo a dei livelli di specializzazione veramente notevoli, e tu dovresti, no? Dovresti obbedire, perché come vedete il controllo in questo senso si impone, no? Te l'ho detto e tu lo fai, e come prima. Non solo, ma poi c'è il farmacista, o altre figure, il parafarmacista oggi abbiamo anche, no? C'è il consulente, c'è quello che dice che ne sa, c'è l'erborista, ci sono una miriade di altre figure che oggi come oggi stanno prosperando sulla crisi della medicina tradizionale, che è classica, cioè questa, la medicina occidentale, scusate. Perché? Perché la medicina occidentale sta facendo grossi buchi nell'acqua da tutte le parti. La pretesa che vi ho detto, l'aspettativa, riprendendo uno strumento che abbiamo esaminato, l'aspettativa di salvezza, perché quella è, di cui si è ammantata la medicina occidentale, sta, come dire, mostrando la corda. Alcuni li salvi, altri no, come succedeva pure prima. Ne salvi un po' di più, per carità, è vero. Ma le pretese sono comunque non all'altezza di ciò che accade. Quindi, che succede? Che la crisi del modello culturale, vi ricordo che siamo in una transizione di paradigmi, non siamo in una situazione qualunque. Oggi come oggi stiamo andando verso qualcosa che non sappiamo, ma sappiamo pure quello che abbiamo alle spalle e non è che ci piacesse molto. Ovviamente quindi cosa torna? Tornano tutte le medicine tradizionali alternative, tornano tutta una serie di approcci sui quali c'è stato dibattito e non sufficienti approfondimenti, si dice, no? Prendete l'omeopatia, per esempio, della quale si continua continua ad aumentare il giro d'affari. Tutta una serie di strategie più o meno ciarlatanesche, perché ci sono pure quelli evidentemente che non stanno lì apposta e sono tutti contenti. Mi ricordo che a Treviso c'era uno che vendeva acqua del rubinetto a non so più quante centinaia di euro a flacone, dicendo che lui gli metteva le mani e le imponeva delle cose, per cui voglio dire, insomma, c'è tanto spazio per, no, per poter...
Si chiamava l'acqua diamante.
Ecco, cioè ce ne sono parecchie, insomma, poi volendo, se cercate su internet ne trovate a bizzeffe di queste cose. Quindi tutte queste mediazioni vanno prese in considerazione, perché magari tu non vorresti che accadessero, ma di nuovo, tu vivi con un letto di Procusto o vivi nel mondo normale? Se vivi sul tuo letto di Procusto e non accadono e non c'è nessun problema, però i pazienti poi te muoiono, o non fanno quello che devono e non risolvono, non guariscono, te denunciano, eccetera, 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 un sacco di cose antipatiche. Per cui sarebbe opportuno farci caso, ovvero sia c'è il farmacista che è peraltro partecipe dello stesso universo di simboli e di senso, perché il farmacista c'ha il camice, c'ha la croce sulla taschina, c'ha tutta una serie di caratteristiche per le quali tu, che sei non aggiornato alle gerarchie interne e al settore, puoi benissimo andare al farmacista e dire: professore, dottore, mi fa male qualcosa, mi aiuta? Quanti lo fanno? E il farmacista dice: no, e te dice: non sono in grado di dirlo, te dà qualcosa, anche perché è il lavoro suo. Come dire, tutto torna. Quindi capite che anche questa va inserita nelle possibili perturbazioni. E poi infine, di cui abbiamo parlato estensivamente, tutta una serie di altre reti che possono essere dei gruppi di supporto, possono essere dei gruppi di discussione, dei blog di qualcuno che ha lo stesso tuo problema, eccetera, 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 possono essere reti di vicinato, può essere la vecchietta che ti dice: prova la patata colorata col pennarello, quello che è. E quindi a un certo punto, ragazzi, come vedete, nella prassi l'argomento cura, l'argomento farmaco, l'argomento salute, tutto è tranne che scientifico. A me fa tanto piacere che i medici siano contenti di essere scienziati, ma siccome trattano con gente che non è scienziata e che vorrebbe guarire, toccherà che ci facciano un minimo di caso, o perlomeno dovrebbero, io mi auguro che voi lo capiate. Allora, questo è un mio collega, un po' logorroico, ma che ogni tanto dice delle cose interessanti. Ha scritto la storia della sociologia in 8 volumi, quindi a un certo punto... Allora, il medicinale, sia esso estratto vegetale o specialità farmacologica, si presenta all'incrocio di più dimensioni. Chi lo prepara deve seguire regole specifiche. Tra l'altro c'è questa parte che non ho messo in evidenza nelle slide e credo Raffaele abbia un attimo tralasciato, ma che è quella dell'artigianato. Perché se vi ricordate, nelle farmacie ancora oggi, ma prima di norma, il farmaco andava fatto. non era preparato dalla multinazionale, era qualcosa che andava di volta in volta calibrato con tutta una serie di ulteriori parametri, con tutta una serie di abilità anche manuali che lo rendevano molto più vicino in qualche misura alla prassi che non il prodotto colorato e scintillante che abbiamo visto prima. Allora, quindi, chi lo prepara deve seguire regole specifiche. Chi lo dispensa deve possedere una determinata formazione e una ordinata preparazione richiesta dalla legge, ordinata in tutti i sensi, tant'è vero che ci sono anche gli ordini professionali, le caste, le cricche, gli impicci e gli imbrogli. Chi lo usa lo carica di aspettative che solo in parte sono immediatamente collegate alla biologia, perché più spesso sono effetto di particolari rappresentazioni socioculturali. Quindi, nelle aspettative del paziente verso il farmaco, non c'è, c'è tutto il mondo simbolico e concettuale che vi ho descritto. Quindi c'è la sfiducia verso la scienza, la sfiducia verso le multinazionali, la fiducia verso la salvezza e l'operatore della salvezza. Vi ripeto, il medico e i medici hanno sfruttato in modo bieco l'arsenale simbolico della salvezza. Vi ripeto, i medici si vestono da angeli, non è casuale. Voi guardate l'iconografia, l'iconologia dell'angelo, guardate un medico in una sala, possibilmente in una sala operatoria, dove è tutto soffuso, grandi luci, vedi queste figure senza tratti, tutto bianco, è proprio tutta la tipica simbologia della salvezza soteriologica, la salvezza dell'anima. Non si sa com'è, si sa benissimo com'è. Comunque, come dire, è un rinvio più o meno cosciente a una funzione centrale del medico. Cioè, il medico non solo salva la vita, salvando la vita te salva proprio in generale. Ok, quindi questa dimensione della salvezza è una dimensione che è fondamentalmente religiosa. L'utilizzo delle retoriche dell'ospedalizzazione, della divisa e di tutto questo è assolutamente e perfettamente in linea con questa carica soteriologica del ruolo. Per cui capite che, insomma, c'è ben di più di quello che sembrerebbe anche nella semplice aspirina. Questo è sempre Damien Hirst e, come vi dicevo, questi sono un ulteriore riepilogo delle varie cose che sono nel farmaco collidono scienza e tecnologia oggi, a scapito della figura del farmacista, del cerusico e di quello che fa la medicina. Ci sono delle aspettative magico-simboliche piuttosto serie, come vi dicevo, che hanno a che fare con questa dimensione, ma anche con tutta un'altra serie di cose che vertono sul talismano. Molta gente pensa che sia sufficiente che il farmaco sia a casa, cioè compra la scatoletta e poi la lascia là, non la usa. È in qualche modo scaramantico, è un modo per dire, vabbè, sta là se dovesse servire, ma tu speri che non serva, perché già il fatto che c'è ha debellato a priori la questione, e questo noi lo facciamo spesso e volentieri, e poi soprattutto è un prodotto economico. No? Ormai il farmaco è connesso talmente strettamente con le dinamiche delle multinazionali, con le problematiche dell'economia, che riuscire a vederlo nella sua essenza di cura è un po' difficile. Soprattutto quando poi leggi, non so, la corruzione di Menarini, tutte le varie i furti di DNA e di componenti fisiologiche messi in atto verso persone che non ne sanno nulla grazie alla legge dei brevetti americana, insomma tutta una serie di cose che ti fanno venire in odio fondamentalmente sia i produttori che chi vende questo prodotto. Capite quindi che trattarlo con troppa leggerezza non è semplice, perché la perturbazione è lì. Ed è una perturbazione prettamente sociale e culturale, spesso e volentieri generata dagli stessi che spacciano il farmaco come se, no, naturalmente fosse una panacea e una soluzione per tutti i mali. E ovviamente qui, ecco, abbiamo nelle motivazioni dell'uso o no del farmaco, ci sono svariate cose che abbiamo visto, per esempio uno stato di malattia più o meno grave ti spinge ad accettare qualsiasi cosa, ti spinge a rinviare tutte quelle argomentazioni che abbiamo visto fino adesso e quindi probabilmente ti spinge a curarti più di quanto, spesso e volentieri, ben più di quello che dovresti. Poi ci sono le motivazioni economiche anche spicciole, no? C'è il problema del costo del farmaco. Spesso e volentieri si tratta di medicine e di ritrovati che non vengono passati dalla mutua, che hanno un costo impegnativo, soprattutto se assunti con una certa frequenza, per cui quello può essere anche un modo per alterare la somministrazione, no? Dovrei piarne 4 al giorno e più 2, così dura il doppio la scatola. È pensabile, ragazzi, se non hai i soldi è pensabile, tanto poi più o meno pensi ci metterò di più a guarire, però perlomeno nel frattempo dilaziono la spesa. o magari dopo che l'ho preso per un po' non vedo cambiamenti e quindi dico, sai che c'è, chi se ne frega, ma stanno a scardinare il portafoglio con sta stronzata, non lo più, magari era importante prenderlo, non lo sai. Però ripeto, sono tutti modi di riflettere e di ragionare che sono quotidiani, che capitano, sul quale voi non avete di solito, non solo no, più che non avete potere, non avete capacità di intervento, perché non li considerate. Perché nel momento in cui tu ne parli con qualcuno, quello poi dopo non può far come gli pare, perché il discorso l'hai affrontato. Quindi se tu specifichi che, pur essendo molto caro, la frequenza d'assunzione è molto importante, è difficile che quello poi in qualche modo dica, vabbè, chi se ne frega, me ne sbatto, ma ha detto, quindi già, no? E poi si sente oltretutto messo a parte della questione. Nel momento in cui tu scrivi e dai, lì, come dire, s'aprono dei campi di interpretazione che non finiscono più, dettati spesso e volentieri anche da esigenze concrete, ma non solo, da esigenze simboliche. Però nelle motivazioni economiche io metterei anche un'altra cosa, cioè la connessione del farmaco con l'economia porta al proliferare di farmaci inutili, porta all'elaborazione di malattie inesistenti. Se voi andate a prendere il DGM, mi pare che si chiami così, ne parlavo prima con la vostra collega, che è il manuale DSM, ecco, che non ha niente a che fare col sadomaso, peccato, perché era più divertente, ma è quella cosa dove c'è scritto quando hai i sintomi che hai, vedrete che nel tempo c'è stata una progressiva medicalizzazione di comportamenti normalissimi. Oggi come oggi mi dovrei curare pure io perché ce n'ho da solo. Una delle nuove patologie è quelli che ce n'ho da soli, perché sono timidi. Io ce n'ho da solo perché sto da un'altra parte, quindi non conosco nessuno e quindi ce n'ho da solo spesso. Vi rendete conto della cazzata generalizzata di questo discorso? Cioè, abbiamo creato una cosa che si chiama ADHD, che è la sindrome da mancanza carenza d'attenzione. L'abbiamo creata e il giorno dopo c'erano 8 milioni di malati. Non se ne è accorto nessuno, incredibile, eh? Sta cosa è bellissima. E andiamo avanti così. Cioè, noi col discorso del normale patologico di cui parlavamo prima, qualunque comportamento che non rientri nella norma, che tra l'altro noi schifiamo perché ci sentiamo unici, per cui oltretutto è pure un criterio contraddittorio, non contraddittoriale, qualunque comportamento di questo genere deve essere trasformato in malattia. Perché? Perché poi te devi curare. E se te devi curare, io te devo vendere dei farmaci. E quindi a me mi conviene. Quindi tu c'hai una panoramica di medicine, integratori, tutto quello che vi pare, dalla culla alla tomba, no? Perché l'integratore è per quando c'hai 8 anni ti manca questo, quando ce n'hai 12 ti manca questo, quando ce n'hai 14 ti manca questo, oltre 50 ti manca tutto. Che palle! Capite? Però è evidente che, e lo dicono anche qui articoli sul Lancet, articoli del British Journal of Medicine, non è che me lo sto inventando, che c'è una smodata tendenza a creare nuove malattie perché così si riescono a vendere più medicine, a utilizzare medicine che servivano peraltro per curare malattie che non c'entravano niente, che poi all'inizio, dopo si è scoperto, tipo il Viagra, che se non sbaglio serviva a tutt'altro, mi pare che fosse qualcosa che era sul tricologico per la ricrescita dei capelli, i capelli non ricrescevano, eh? Il cuore, ah no, pensavo che crescesse altro, ma ad ogni modo, la sintesi dei fatti è che poi si sono accorti che aveva questo tipo di secondo utilizzo e quindi abbiamo, come dire, trovato un modo per vendere il Viagra molto più efficace. Tra l'altro, anche lì, come diciamo, il mito della performance è uno splendido alleato, perché soprattutto il Viagra lo consumano molto più 18enni e 35enni che non 70enni, e quindi vi lascio immaginare quanto di questo sia razionale, diciamo, per certi versi. Le motivazioni magico-simboliche che abbiamo visto, ovvero sia il fatto che all'interno dello spazio di casa sia presente il farmaco, spesso e volentieri viene percepito come sufficiente per raggiungere gli scopi di cura, quindi spesso e volentieri noi abbiamo questo, e non lo facciamo assolutamente soltanto con i farmaci, pensate soltanto ai poster nelle camere degli adolescenti, c'è evidentemente un intento magico, io metto lì il mio idolo perché vorrei diventare come il mio idolo in qualche misura stinge, che è la stessa logica del testimonial, no, se ci pensate il processo di immedesimazione del testimonial è un processo assolutamente magico, che non ha assolutamente niente di razionale, perché il testimonial normalmente non ha nessuna connessione diretta con l'oggetto che sta testimonializzando, se vogliamo, no? Questo è, come vi dicevo, credo, la sindrome di Cannavaro, Vi ricordate Cannavaro viene sempre preso per testimoniare i deodoranti, e tu immagini che Cannavaro di suo puzzi come una capra, poveraccio, perché dice, perché altrimenti me lo dovrebbero indicare come, no? Se lo usa Cannavaro, che notoriamente è un puzzone, allora lo puoi comprare anche tu. Non è così, però se uno ci pensa un attimo sarebbe abbastanza pertinente come discorso. Allo stesso modo ti chiedi perché Tiger Woods debba essere un qualche tipo di testo per capire come radersi, visto che gioca a golf. No, non ho contezza del fatto che il golf abbia a che fare con le capacità rasatorie, però viene fuori questo, che Tiger Woods è perfettamente buono per testimoniare quello. Poi oltretutto vediamo che gli stessi testimoniano cose diverse, per cui no, a un certo punto dici, ma questo non era quello che testimoniava la patata, sì, ma adesso testimonia invece la bicicletta con le ruote quadrate, e tu dici, vabbè, chissà come diavolo è successa sta cosa, vabbè, ad ogni modo. Quindi vedete però che al di là del magico simbolico c'è evidentemente un grosso peso che viene assegnato al discorso del modello di successo. Cioè, spesso e volentieri il farmaco viene preso per adeguarsi a un modello di successo. Devi dimagrire, devi essere più scattante, devi essere più veloce di mente, devi essere più flessibile, devi dormire meno. E quindi, come dire, si generano anche tutta una serie di prodotti che forse conoscerete, immagino di sì, quali Red Bull, Burn, Peach, Imbrogli, che contengono, se non vado errato, dei principi di LSD addirittura al loro interno, quindi insomma potrebbero essere discutibili, ma vengono, come dire, venduti, vengono spacciati, se possiamo usare il termine, come strategie di performance. No? Vuoi fare un esame? Allora non dormi per 8 giorni, ti fai una cassetta di Red Bull, sei isterico per un semestre, però nel frattempo probabilmente sei riuscito a sostenere l'esame. Come vi dicevo, è evidente che la questione dell'esame andrebbe affrontata in altri modi, ma noi applichiamo la logica della performance a qualunque cosa ormai, quindi non solo corri 100 metri in meno di 8 secondi, ma riesci pure a preparare 10 esami in 12 mesi o 12 esami in 10 mesi, come dice Cepu, insomma, lasciamo perdere. Oh, e qui che succede? Torniamo anche a recuperare quello che dicevamo, se vi ricordate, per il corpo sportivo, no? Il modello di successo, come deriva un po' da quanto vi ho appena detto, fa grandissimo affidamento sul corpo sportivo.
Questa è la Kornikova?
Non ne ho idea.
No,
è una qualunque, non so. Ho fatto una ricerca per sportiva carina perché mi serviva, ho trovato uscita questa e l'ho presa, ma come dire, non c'ho proprio la più pallida idea di chi sia. Tra l'altro, francamente, me lascia anche un po' perplesso, ma insomma, diciamo che rientrava bene nel modello di successo, quindi l'ho presa. Però, come vi dicevo, il corpo sportivo, come vedete, diventa una questione di norma. Tra l'altro, vi faccio presente che normale, di cui abbiamo parlato più volte fino ad oggi, viene da norma, cioè come da norma. E la norma è una prescrizione. La norma è un ordine, quindi anche qui l'aggettivo normale si dimostra perfettamente coerente con una logica strutturalistica. Perché abbiamo visto tanti motivi, se vi ricordate, del prevalere del corpo sportivo e dell'iconografia del corpo sportivo, ma ce ne sono anche altri che vengono da quanto abbiamo detto ad ora. Se interpretiamo la salute come capacità di performance, è evidente che i più performanti sono i migliori. Sono i più sani, anche se dopo 10 anni si rompono, di solito. Però glissiamo su queste condizioni. Come diceva sempre la mia collega l'altro giorno a Scienze Motorie, lo sport agonistico costa. Quindi oggi questa è splendida, fra 10 anni è tutta rotta. Gomiti fratturati, spalle che non stanno più in piedi, la schiena che fa male, tutte quelle cose che naturalmente cosa fanno? Testimoniano il passare del tempo, che sta sempre lì, che ti aspetta, no? Il famoso quello seduto sul fiume, di solito è lui. E quindi, però noi appunto che siamo poco intelligenti e con la prospettiva di comprensione del pesce rosso di cui parlavamo prima, vediamo questo e diciamo, ammazza che figo, anch'io. E quindi lo interpretiamo nei termini evidentemente della piena rispondenza alle norme, quindi alla normalità, dell'efficienza e della performance, che sono caratteristiche che oggi come oggi vengono richieste da qualsiasi tipo di compito, non semplicemente da quelli economici, perché per l'economicismo del quale abbiamo parlato più volte, ovvero sia per l'applicazione di categorie economiche ad ambiti che non avrebbero un benemerito ciuffolo a che fare con esse. Ripeto, pensare di studiare come si spala la ghisa o come si carica la ghisa, è stupido. O studio un'altra cosa. Perché dovrei sottoporlo alla pretesa economica? Mistero. Però noi lo facciamo senza porci il problema, spesso e volentieri. Poi il problema della forma fisica. Allora, su questo un riepilogo cursorio, perché ne abbiamo parlato estensivamente. Per quanto il problema del controllo magari non l'abbiamo affrontato nel migliore dei modi, abbiamo affrontato semplicemente dal punto di vista esterno. Vi ricordate, abbiamo detto che lo sport è utilizzato per controllare le masse, per disciplinare le masse, e poi abbiamo detto che questa cosa nel secondo dopoguerra, cioè nel nostro tempo, nella modernità matura, come dicono i miei colleghi, è stata demandata interamente all'individuo, il quale è già disciplinato di suo. E abbiamo detto pure, sì, è vero, quando mangiamo troppo, di solito il giorno dopo facciamo dieta, o andiamo a correre, o andiamo in palestra, insomma cerchiamo in qualche modo di fare ammenda, che pure questo è un termine religioso se ci fate caso, quindi concepiamo lo strappo come peccato, non tanto come comportamento semplicemente non dovuto, ma addirittura comportamento carico di una serie di ulteriori toni, ma non abbiamo affrontato un discorso che invece è interessante, che è quello dell'ultima trincea. Cioè, oggi come oggi, di fatto, la gran parte di noi è in grado di controllare soltanto il proprio corpo, perché tutto il resto gli sfugge completamente di mano. Ha un po' a che fare con la funzione di rassicurazione della cultura della quale abbiamo parlato, no? La capacità di previsione, la capacità di ammortamento dell'incertezza, tutte quelle cose che una cultura funzionante dovrebbe fare, e che la nostra cultura purtroppo non è più in grado di fare, perché appunto siamo in una fase di post-millenarismo per certi versi, che vuol dire che la modernità ha promesso per secoli che sarebbe stata in grado di risolvere i problemi, di curare le malattie, di modificare gli agenti atmosferici, di farci essere tutti ricchi, felici e contenti, ma non c'è riuscita, per cui noi siamo nel crepuscolo di quest'idea e scontiamo evidentemente sfiducia, incertezza, e tutto quello che volete. Quindi, quando io mi trovo a dover controllare qualcosa per potermi in qualche modo rassicurare anche sulle mie capacità di azione nel mondo, l'unica cosa che sono in grado di controllare diventa il corpo. E da questo derivano tutte le varie perturbazioni, spesso e volentieri, di quella che è la sfera alimentare, no? Pensate all'anoressica. Che cosa fa? Controlla maniacalmente tutto ciò che emette, che immette ed emette dal corpo, pesandolo, facendo delle tabelle, facendo i computi dell'equivalenza calorica, vedendo quanto e quando, quale, e tutte queste cose che sono un'evidente strategia ossessiva di controllo, no? Quindi il corpo diventa in effetti l'ultima sfera, l'ultimo limite sul quale riesco a esercitare esattamente appunto una forma di controllo e di capacità di previsione. Quindi il mio corpo diventa il campo di battaglia fra me e l'incertezza, e ovviamente ne risente, e ovviamente il fenomeno del controllo diventa ben più di una semplice forma d'ordine. Il controllo diventa un principio metafisico, no? Diventa un qualcosa che io riesco a esercitare e che, se non riesco a esercitare, influenza la mia qualità di uomo. Cioè, se sono grasso sto male, non riesco a regolarmi, non riesco a contenermi, non riesco a domare i miei istinti. Come vedete, il gergo dell'animalità, della perdita di sé, è di nuovo molto forte. Mentre prima, 100 anni fa, il grasso era bello, era ricco, era florido, no? Nella grammatica sociale si doveva essere grassi. Homo de panza si dice oggi, quando mai ti verrebbe in mente a dire che sei un homo de panza? Fate tutto per farle rientrare la panza, no? Invece ai tempi più panza avevi e più significavi. No, andate a vedere
anche le donne,
ma andate a vedere la storia della bellezza di Umberto Eco, che è un bellissimo compendio dei criteri estetici della nostra cultura, e vi accorgerete, come credo di avervi detto, che nel tempo noi abbiamo deciso che erano belli o belle categorie che oggi non riusciamo a guardare proprio. Ma basta che voi andate a farvi un giro per un museo qualunque, vedete i ritratti e tu dici, madonna mia, questo tocca la faglia di ritratto, è un mostro. Evidentemente al tempo in cui gli hanno fatto il ritratto non si riteneva tanto brutto, perché altrimenti chiaramente non l'avrebbero fatto, no? Quindi il modello di bellezza è un modello transeunte, continuamente in divenire. Quindi, di nuovo, una traccia di ragionamento: se io mi adeguo No, lo facciamo dopo perché c'è una slide più utile. Ad ogni modo, quindi, niente, dicevamo, il modello di bellezza diventa normativo, oltre ad essere transeunte, e mi costringe, in qualche misura, al canone. Per cui lei diventa quella che molte adolescenti vorrebbero essere, e quindi faranno tutto il possibile per essere esattamente come lei. Il che vuol dire, non da un punto di vista, come dire, traslato, per cui di successo, con una forma fisica equilibrata, piacevole a guardarsi, no, proprio come lei. Andranno a chiedere al chirurgo estetico di fargli le stesse labbra, lo stesso naso, gli stessi glutei e quello che diavolo sarà, senza tener presente che lei è un momento del modello. Lei passa, l'operazione resta. Non so se questo è chiaro. Cioè, nel modello in cui tu affidi alla chirurgia estetica, che è una delle strategie più diffuse oggi, no? Sapete che il regalo tipo della diciottenne americana è un intervento di intervento al seno, di aumento o di riduzione a seconda dei casi del seno, che voglio dire, credo lo dica tutto da solo senza bisogno che lo commenti. Ma evidentemente, ripeto, in questo discorso c'è ben altro, no? Voglio dire, il versante normativo della questione diventa assolutamente prevalente rispetto ad ogni altro genere di considerazione, che sia anche quelle che abbiamo visto prima, perché voglio dire, è comunque un intervento, è comunque un rischio, è comunque un'infrazione, è comunque un'invasione, no? Accettarla per motivi del tutto discutibili, perché parliamo di gente che non ha nessun motivo di farsi l'intervento, non parliamo di chi ha malattie, tumori o disfunzioni o distrofie di sorta, è gente perfettamente normale che non vuole la terza ma vuole la quarta. E per avere la terza o la quarta si mette in corpo protesi che, come avrete sentito recentemente, spesso e volentieri sono fallate. Per cui tu te trovi il silicone in giro, il quale silicone non si sa dove va, ma dovunque vada non è una buona idea, perché non dovrebbe, comunque non è previsto che tu nel corpo abbia il silicone, per cui ti affatichi i reni, ti affatichi il fegato, tutta una serie di cose, perché pare una cazzata, ma evidentemente non lo è. Quello che vorrei che capiste, non parliamo di stupidità, che è la categoria con la quale normalmente si affronta questo discorso, perché è stupido, vabbè. Il problema dell'essere stupido o della categoria stupido è che non spiega nulla. Che ci faccio io? Ho detto, è stupida. Dopodiché, che facciamo? Niente. Non mi serve a niente, è del tutto sterile come categoria. Laddove la pressione sociale, l'incertezza di sé, la necessità di conformarsi al modello, sono delle categorie di comprensione molto più efficaci, che giustificano, che spiegano perché tu, nella tua mancanza di sostanza soggettiva, voglia essere qualcun altro. Capite? E lo voglia talmente tanto da sottoporti a interventi, da infliggerti tutta una serie di dolori e di conseguenze future che al momento ti sembrano un costo che vale la pena di pagare. Se ti valsi, se ti sembra che valga la pena, diamine, toccherà farci i conti con questa cosa. Non posso limitarmi a dire cretino, perché non serve, capite? E come vedete, il discorso dell'immagine è estremamente variato. Ci sono miriadi di prassi che oggi come oggi stanno interessando questa sfera, che è la sfera del corpo nudo, della carne, non è più la sfera dell'abbigliamento, non è più un qualcosa di temporaneo, di accessorio. Qui parliamo di una serie di pratiche che sono durature, che sono definitive, che sono addirittura in contrasto con la logica del tempo. Noi siamo in un tempo in cui tutto è provvisorio, eppure un tatuaggio è per sempre. Non so se questo è chiaro. Cioè, sono delle prassi che segnalano un disagio tale da sovvertire quelli che sono i canoni correnti della cultura. E quindi dimostrano quanto questa cultura sia in travaglio, non riesca a garantire, non riesca a spiegare, non riesca a dare una coerenza di comportamento. Perché quando tu ti sei scarificato o ti sei fatto marchiare, non c'è nient'altro da fare, se non oggi farti un altro intervento di chirurgia laser che potrebbe rimediare alla questione. Ma parliamo a quel punto anche di un problema economico. Che sono interventi cari questi, non è che sia gratis, non te lo fanno gratis e non te li togli gratis. Per non parlare poi, come dicevamo, appunto del problema della chirurgia estetica. Tenete presente tra l'altro che la chirurgia estetica a questo punto sta diventando un problema parassitario dell'intero sistema medico. Perché i giovani chirurghi, nella gran parte, vanno verso l'estetico. perché nell'estetico loro decidono poco e niente. Tu arrivi e fai un progetto, dici voglio questo, tu glielo fai, dopo che se non te sta bene è un problema tuo, ma hai chiesto te, mica ci ha mandato il dottore qui da me, chiaramente. Oltretutto abbiamo visto che la chirurgia estetica è una delle armi principali che abbiamo per combattere i segni del tempo, i sette segni del tempo, come diceva lo Volaz. Quindi possiamo ripristinare i meni, possiamo rimettere a posto articolazioni del ginocchio, possiamo rimettere a posto ginocchia, possiamo rimettere a posto gomiti, scusate, possiamo ripiantare capelli, anche se sembrano un po' una specie di, come dire, di moquette venuta male, se posso dire. Non so se avete visto... Non so se avete visto i nuovi i candidati repubblicani in America che si stanno combattendo. Sembrano un modello grande di Big Jim. Hanno dei capelli che sono... Io non riesco a capire di che sono fatti quei capelli. È un mistero. Non so, sembrano delle parrucche di nylon. Non lo so. Guardateli, io vi giuro, ogni volta che li vedo mi interrogo. Dico, questo come fanno in giro con sta capoccia normalmente? Quando torna la stacca, perché... No? Ad ogni modo. Quindi capite che i segni, no? C'era il grande Gianfranco D'Angelo ai tempi che parlava di Reagan. Dice, si è fatto un intervento di chirurgia molto efficace. Prima, adesso non sembra più un vecchio, sembra una vecchia. Che era bellissimo perché metteva proprio il dito nella piaga. Però lo facciamo, ripeto, lo facciamo spendendo un sacco di soldi, correndo dei rischi, perché saprete che, visto che c'è tutto il discorso sull'economico di cui parlavamo prima, tu vuoi farlo, ma vorresti pure risparmiare, per cui lo vai a fare nel laboratorio di quello che lo fa dietro casa, lo vai a fare in un posto dove non ci sono le regole igieniche che dovrebbero, lo vai a fare con qualcuno che non sai chi diavolo sia, perché tanto vedi a succhiare del grasso da dentro che ci vorrà un filo in una pompa, la logica meccanica di prima, e tiri, no? Non è difficile. Quindi poi ci lasci le penne, ovviamente. E quindi capite che si tratta di una serie di pratiche che incidono seriamente anche su tutta una serie di assunti che noi diamo per ovvi, ma che alla prova di questi fatti ovvi non sono. C'è gente che è disposta a correre rischi seri pur di realizzare una sua immagine, un'immagine che spesso e volentieri le hanno messo nella testa. Quello è il problema. Cioè io posso capire che tu non sia a tuo agio con i tuoi tratti, no? Ma la tua idea quale sarebbe? Quella di ottenere un equilibrio che sia tuo. Dovresti andare dal chirurgo e dire allora io con questo naso non riesco a vivere, che tipo di naso potrebbe star bene sul mio viso? No che mi dice voglio il naso di George Clooney, perché tu non sei George Clooney. Quello è il problema, non so se questo è chiaro. Cioè, da un punto di vista di orientamento, posso perfettamente comprendere che qualcuno non stia bene con se stesso, perché, voglio dire, lo può fare a prescindere e poi con una cultura come la nostra te viene. Ma è il criterio col quale correggi questo che è seriamente problematico, perché tu non puoi aderire al culo di Jennifer Lopez per quanto sia bello, perché tu non sei Jennifer Lopez. Semplicemente. Basta questo, perché mi dovrei mettere il culo di un altro? No, ma capite che questo è pensabile nel momento in cui ragiono in termini meccanici. Tacco un pezzo, ce ne metto un altro, i cerchioni così non mi piacciono, voglio i cerchioni in lega e quindi mi metto i cerchioni in lega. Ma io non sono una macchina, cosa che difficilmente riesco a concepire, ma che sarebbe opportuno tenere a mente, no? Non sono una macchina, non sono una tela, forse sono anche una macchina e sono anche una tela, per carità, ma non posso quindi però aderire ai modelli comportamentali relativi come se fossero gli unici disponibili, perché essere anche vuol dire a volte poterlo fare, a volte no, se vogliamo lasciare uno spazio, chiaramente. Quindi capite che il problema del modello di successo è quello che deriva dal problema dell'immagine che abbiamo visto essere una conseguenza dell'urbanizzazione, vi ricordo, ovvero sia il fatto che per la secondarizzazione dei rapporti nella città io non posso che contare su un alfabeto visuale. Questo alfabeto visuale ha preso una sua, come dire, un suo sopravvento assoluto sui nostri modi di valutare, di riconoscerci, di ragionare, tanto da portare a tutte le pratiche che abbiamo visto fino adesso, quindi al proliferare del testimonial, alla, come dire, sufficienza in sé della presenza di questo tizio che non si sa chi sia, non si sa perché sia, eccetera, eccetera, ma è sufficiente, eccetera, eccetera. Ai tatuaggi, alla chirurgia estetica, a una serie di interventi sempre più invasivi nel corpo, sul corpo, col corpo, che segnalano di fatto questo grosso disagio che noi stiamo provando nei confronti dei rapporti con la nostra corporeità. La nostra corporeità è diventata un oggetto di conquista. È oggetto di conquista del sistema economico perché fonte di performance, è oggetto di conquista del sistema economico ancora perché, come dire, scusa, motivo di spesa, causa di investimento e quello che volete, come comunicazione, perché chiaramente tutte queste prassi sono un modo di dire a qualcuno qualcosa, anche se pure lì non sappiamo che... Non so se sapete chi è mi ricordo il nome, mi ricordo il cognome, Nikolaj Lenin, che è un nuovo scrittore, un russo che è diventato italiano, scrive delle cose molto interessanti, ma oltre ad essere stato cecchino, criminale, è anche un maestro tatuatore. E scriveva tempo addietro un articolo sull'Espresso molto interessante, nel quale diceva che lui è pieno proprio gli scompensi perché il tatuaggio ha senso all'interno di una cultura. Il tatuaggio significa qualcosa secondo dei criteri valutativi, culturali, iniziatici di un gruppo ben preciso. Per cui dice: io vedo gente che va in giro con dei tatuaggi che io so che significano, a me via male, perché ho visto uno che aveva il tatuaggio che non so su quale isola dell'arcipelago delle Figi è il simbolo che si mettono addosso le donne che vorrebbero diventare madri. Quindi io lo vedo e mi viene un senso di smarrimento, no? Cioè, che cazzo stai facendo, ti chiederesti. Il problema qual è? Che noi non abbiamo idea di che significhi i nostri tatuaggi. Noi li facciamo perché ci piacciono. Quindi la componente estetica, la componente comunicativa è assolutamente prioritaria rispetto al voler dire qualcosa di specifico. È una comunicazione N. Tu non sai assolutamente che ti stai scrivendo addosso, quello che vuoi dire è che però ti sei scritto addosso e quindi sei più figo di un altro che non l'ha fatto. Discutibile, anche perché ormai l'hanno fatto tutti, per cui è un po' complicato riuscire a venirne a capo. Quindi capite che, e poi per non parlare di tutta una serie di altre cose, non so, il body piercing per esempio è un modo di rapporto con la tecnologia piuttosto complesso. Saprete che c'è gente che si pianta bulloni, chiodi, lame di tutti i tipi, eccetera, eccetera, e che chiaramente non lo fa semplicemente per un problema estetico, ma lo fa in un'ottica anche di contaminazione. Lì vediamo in qualche modo la figura del cyborg, cioè uno che ha un bullone del 20 piantato in un orecchio, qualche tipo di difficoltà te la genera, però vedete che da un punto di vista immaginale e simbolico sono modi di rapportarsi alla tecnologia, sono modi di integrare un versante della cultura che altrimenti ti resterebbe alieno, ti resterebbe nemico. Così cosa fai? Lo rendi parte di te. Quindi vedete che c'è una serie di livelli con i quali possiamo lavorare sulla comprensione di queste prassi che sono molto più paganti che non è matto o è cretino. È matto e cretino, non serve a niente. E non ce lo possiamo permettere quando in qualche modo, ecco, abbiamo bisogno di
prima che di cambiare, vorrei un chiarimento su l'elenco, sì, perché altre cose non so nemmeno se gli altri non so più. Per esempio ci ha messo lo stretching inteso come cosa?
Stretching non come pratica, stretching è quella per cui ti allunghi le parti del corpo, eccetera, eccetera. Cutting sono quelli che si tagliano, che si fanno dei tagli addosso per...
Branding
è marchiare. Il marchio, il famoso brand di cui tutti parlano, è quello che si mette sulle chiappe delle vacche nel Far West, avete presente quando, no? Ecco, quello è il brand. Quindi, tra l'altro, anche lì un termine piuttosto violento che però viene spacciato come un'idea estremamente salutiera. Siamo comici per molti versi.
Scarificazioni
è la rimozione di parte del tessuto, di parte della pelle e della carne per generare degli effetti.
Le cicatrici.
Sì. O la incisioni o che, sì, che sono fatte ad hoc per poi risultare incerto di un certo tipo di cicatrici. Ma ci sono pure quelli che rimuovono proprio i pezzi di carne. Sì. Insomma, sono cose, come dire, che dobbiamo fare, ci so. Allora, dicevamo, questo è una frase molto interessante che credo vi possa venire incontro in generale. Ogni pratica sociale è una messa in gioco del corpo, non soltanto per l'uso del corpo strumento da parte dell'uomo nel quotidiano, ma anche per l'effetto di senso che discende dagli usi corporei. Quindi, come vedete, il contraddittoriale è qui, ovvero sia il rapporto col corpo, l'essere o avere corpo, come direbbe una mia collega, incide sulla sfera strumentale ma anche sulla sfera della creazione di senso. E sono due aspetti che sono inscindibili. Produrre senso è anche usare il corpo in un certo modo, è anche fare al corpo certe cose. E le strategie che noi adottiamo nel trattamento del corpo non sono quasi mai fini a se stesse, ma rinviano a un tipo di senso, a qualcosa di cui siamo stati convinti, qualcosa che ci hanno detto, qualcosa che crediamo fermamente, tutta una serie di possibili, evidentemente, cose. Chiaramente, quando adottiamo il discorso del modello di successo e della sua normatività, ci troviamo in una forma di eterodirezione, ovvero sia qualcuno ci ha detto che dobbiamo essere così, qualcuno ci ha detto che dobbiamo fare questo, lo dobbiamo fare in questo modo. Quello che sarebbe sano, come abbiamo credo detto più volte, sarebbe chiedersi perché. E se mi interessa tutto quello che mi viene proposto, perché io devo stare a perdere la mia vita dietro a pretese che sono variamente fondate o spesso esse fondate, sfondate, mancanti di un fondamento. Questo è, credo, un buon modo per concludere le nostre lezioni, perché vi somma in modo schematico quello che abbiamo detto finora, ovvero sia nel momento in cui ci occupiamo di cura, ci occupiamo di strategie di cura, perché queste siano massimamente efficaci, perché queste abbiano successo, perché queste riescano a perseguire il fine che si propongono, dobbiamo bilanciare queste componenti. Da una parte, chiaramente, allo stesso, a pari dignità, come vi ho detto, non c'è uno dei termini, secondo me, che è meno importante dell'altro. A pari dignità dobbiamo ragionare sulla scienza naturale, quindi sull'intervento biologico che ha a che fare appunto con fisica, chimica, farmacologia e quello che volete, ma tenendo ben presente che c'è un altro versante che è spesso e volentieri parimenti importante, se non addirittura di più, perché è in grado di perturbare il precedente e perché soprattutto è quello sul quale si crea il senso del precedente. Capite? Cioè l'intervento biologico in sé non significa nulla, l'intervento biologico va interpretato, letto e costruito sulla base di contributo della parte sotto, quindi della perturbazione sociale, dell'esigenza simbolica, della pressione psicologica, del costume e dell'uso del gruppo nel quale io vivo, tutta una serie di dimensioni che la medicina di oggi non prende quasi per niente in considerazione, laddove fanno, come vi dicevo, gran parte dell'efficacia dell'intervento. Tenete presente che nella interpretazione della malattia le società tradizionali, come vedete, sono molto più propense al secondo versante di cui vi ho parlato. Cioè, per le società tradizionali, di solito la malattia è un fenomeno sociale, è un fenomeno relazionale, è un fenomeno complesso che non si riduce al sintomo né alla cura del sintomo, ma va a cercare le radici più ampie, quindi neanche semplicemente fisiologiche, ma spirituali, morali, sociali, comportamentali, eccetera, eccetera, eccetera. Le varie dimensioni si sovrappongono, come vedete. E oltretutto il processo di cura quindi è un processo pubblico, è un processo relazionale, è un processo che coinvolge l'ambiente nel quale il malato vive e che probabilmente è in parte responsabile della sua malattia. Quindi la saggezza, se vogliamo chiamarla così, tra virgolette, tradizionale, pone l'accento su tutta quella componente appunto antropologico-sociale che è spesso e volentieri alla base della malattia. Credo di aver fatto un esempio abbastanza pregnante parlando appunto dell'anoressia, ma per la bulimia potremmo fare esattamente lo stesso discorso. Il bulimico che cosa fa di fatto? Concilia due imperativi sistemici contraddittori, da una parte la forma fisica, dall'altra il consumo. Che faccio? Consumo tanto e poi vomito tutto, così riesco a mantenere la forma e nello stesso tempo ho anche consumato. Si tratta di spinte, vi ripeto, contraddittorie, ma che spesso e volentieri non hanno molto a che fare col soggetto. Il soggetto si presta per una particolare debolezza dovuta a tutta una serie di altri motivi, ma la pressione è senz'altro la pressione del sistema, no? Pensate a qua a stronza di Kinder Bueno, che ogni volta che ci pensano vengono a me, che le conti, le ossa, e che vuoi che sia tutta ciccia e brufoli, ma vaffanculo, fatta la pagnottella e basta, no? Che te ne mangia sta schifezza. Però il messaggio qual è? Che fino a quando non sei veramente anoressica sei grassa. O se vi ricordate, le conti, tutte le connessioni della spalla, quando avevi dicevo, ciccia di che parliamo, quando, no? Quale persona è questa che tu ti definisci grassa con quel fisico? Eppure è quello che vediamo, no? Quando sentite appunto i sette segni del tempo, vedi gente che dice, questa quando ha mai visto i sette segni del tempo, mistero. Quando parli di cellulite ti fanno vedere delle donne che proprio nulla, non sanno manco dove sta di casa, tu ti chiedi ma di che parliamo di preciso, ecco. Laddove invece, come vi dicevo, qui la questione è molto più attenta alla sostanza soggettiva, alla difficoltà e alla debolezza soggettiva. E la diagnosi è un misto, ovviamente disordinato, quindi confusionario, quindi notturno per certi versi, che integra quelli che sono i dati dell'attenta osservazione del soggetto, vi ripeto, quindi dell'osservazione carnale in un certo senso del soggetto, quindi l'odore, quindi le secrezioni, quindi il tocco, quindi la consistenza della carne, tutta una serie di cose che le nostre discipline hanno invece bellamente perso di vista, mentre appunto, come vedete, nel nostro criterio le questioni sono completamente diverse, quindi il dolore è localizzato, ha delle motivazioni spiegabili all'interno dello stesso sistema di senso, quindi non può essere che, anche se ormai abbiamo anche sdoganato, se ci fate caso, tutto ciò che ha a che fare con le malattie psicosomatiche, se ne parla, però la malattia psicosomatica è difficilmente comprensibile con questa logica, perché può essere che un tuo disagio ti faccia far male a un piede. Certo, Cartesio non lo contempla e la medicina in linea di massima non lo contempla, però succede continuamente, per cui parliamone. E poi, ad ogni modo, come vi dicevo, è tutto ridotto all'empirico. È tutto ridotto all'empirico, è ridotto alla ricerca di eventuali agenti esterni che comunque sono anch'essi identificabili con strategie scientifiche, e soprattutto è sempre più lontano, come vi dicevo, dalla corporeità vissuta. Nel senso che noi siamo quelli che vanno dal medico, gli danno le lastre, gli danno l'analisi, gli danno risonanze, gli danno tutti i pezzi di carta, ma il medico non li tocca più. Il medico non sa più com'è la consistenza della loro pelle, non sa se sono sudati, non sa che odore hanno, che sono, per quanto in qualche misura ormai ridotti a fatti sgradevoli, sono ingredienti centrali della medicina sin dai suoi albori. Anche la nostra medicina era notoriamente impegnata nel test, diciamo, del gusto dell'escreto, eccetera eccetera. So, può far schifo come pare, non è assolutamente igienico probabilmente, ma funzionava. Quindi ci sono tutta una serie di parametri che si sono persi per di fatto ridurre il corpo del malato a una versione digitale dello stesso. No, la cartella clinica è un sunto digitale del malato, non serve che io veda il malato, c'ho la cartella clinica. Assolutamente, dall'odore, tutta una serie di cose che sono, però cosa? Qualità. Se noi non riconosciamo la qualità alla materia, tutte queste cose scompaiono. La materia ha una sua composizione misurabile, quantitativa, meccanica, e non delle qualità apprezzabili. È rimasto giusto nelle analisi delle urine, se ci fate caso, aspetto. Ovvero sia il fatto che le guardie sono limpide, ed quello è un aggettivo non scientifico, ma è l'unico superstite che mi venga in mente di quella categoria di diagnosi è quella. Tutto il resto sono tutti parametri, valore da 1 a 150, 2 a 32, eccetera, eccetera. Quindi penso che lo sappiate. Ok? Domande?